Allora, possiamo cominciare? Chiedo al segretario di fare l'appello. Quello a destra. Sono già fermo. Ti do il mio. Presente, scusa.
Cordasco. Assente. Delio. Ferraro. Gastaldi. Giorgis. Giubergia. Lopreiato. Mariano. Occelli. Grazie. Portera, Portolese, Racca.
Si è giustificato per motivi di lavoro, ma arriverà forse più tardi.
Rimbici, Rubiolo. Non sente. Quorum strutturale costituito, grazie.
Vuoi fare l'annuncio dei microfoni? L'annuncio dei microfoni. Aspetta, c'è una comunicazione da parte del segretario per la questione microfoni.
Onde evitare che possano esserci delle problematiche nella registrazione, interferenze tra un microfono e l'altro, sono stati posizionati due registratori agli angoli dei tavoli che diciamo saranno di supporto alla registrazione nell'ipotesi in cui dovessero esserci delle problematiche sulla registrazione degli interventi dei consiglieri. Ovviamente non è che questi dati verranno, queste registrazioni verranno date automaticamente fuori, ma verranno usufruiranno nell'ipotesi di mancato funzionamento della registrazione da parte dei microfoni. Grazie.
Quindi non dite stupidaggini a microfono spento perché saranno registrate ugualmente. Prego gli inni in piedi. La parola all'assessore Senesi per una premiazione, prego.
È con grande piacere che oggi premiamo i diplomati con la lode dei nostri istituti cittadini. Innanzitutto per l'Istituto di Istruzione Superiore Cravetta Marconi vogliamo applaudire all'Asia Rebecca. Invece per l'Istituto di Istruzione Superiore Arimondi Eula, Chiavazza Ilaria, Maretto Chiara, Maretto Elena, Parodi Matteo e Monge Alice, quest'ultima è presente per cui la invito a entrare in sala. E gli altri invece purtroppo non possono essere presenti perché alcuni sono già partiti per l'estero per i loro impegni universitari e quindi non possono essere qui. Invece abbiamo Monge Alice.
La parola adesso al sindaco per le comunicazioni, prego. Questo rimane acceso perché essendo il presidente devo poter intervenire.
Mai di alpini. Oh Madonna. Ma era in bomba, scusa. Abbassalo un po', va. Siamo? Sì, così, va un po' meglio. E niente, allora durante questa cerimonia io ho fatto una dimenticanza a cui cerco di sopperire adesso, cioè non ho ricordato che il proponente di questa iniziativa era stato l'allora consigliere comunale Tommaso Gioffreda, quale insomma avevamo aderito a questa proposta dicendo vabbè quando sarà poi ora ti inviteremo eccetera. Lui ovviamente adesso non è potuto partecipare perché era all'estero per motivi di lavoro. Mi ha comunicato ieri dicendomi che aveva piacere che si dicesse che l'idea era stata sua, nessun problema, quindi io gli ho chiesto scusa di questa dimenticanza, sapete che invecchiando uno poi dopo non può sempre avere la memoria sveglia. Quindi, spero in questo modo di avere appunto superato questo errore. Altra comunicazione, anzi due comunicazioni che riguardano due notizie false che hanno coinvolto la nostra amministrazione e gradirei fugare. Allora, la prima riguarda la questione del referendum per la legalizzazione della cannabis. Voi sapete che a agosto è stata emanata una legge che prevede che per il referendum è possibile anche firmare online. Così è stato fatto. Il Comune di Savigliano ha mandato immediatamente, come prevede la legge e la normativa, tutta la documentazione necessaria agli organizzatori del referendum e sui social e su alcuni giornali online è apparsa la notizia che Savigliano era inadempiente in quanto non aveva mandato la documentazione. Non è vero, questo è falso. No, io appena ho saputo questo ho convocato i nostri funzionari dell'ufficio elettorale, i quali sono arrivati muniti di copie di tutta la documentazione mandata, e quindi siamo a posto. Quindi io veramente chiederei a costoro che hanno detto queste cose di accertarsi prima di dire notizie appunto non vere. Seconda cosa, a un certo punto si è sparsa la voce che il CEMI, che è questa scuola di modellismo che si trova presso San Domenico, sarebbe intenzionato ad andare via da Savigliano. Io, preoccupatissimo, immediatamente telefonato sia al direttore Giancarlo Arneudo e sia al direttore Mario Abrate, al presidente, chiedo scusa, Mario Abrate, i quali mi hanno garantito non solo che non ha nessuna intenzione di andare via, ma ha la ferma intenzione di potenziare i suoi interventi, di aumentare il numero di iscritti, eccetera. Quindi anche questa è una notizia falsa che è girata, non tanto, però intanto mi è giunta all'orecchio, quindi è subito opportuno correre ai ripari. Terza comunicazione, Savigliano è una delle poche città d'Italia, su 8.300 comuni, non ha ancora dato la cittadinanza onoraria al milite ignoto. E non è obbligatorio, ma l'hanno fatto tutti i comuni, anche noi siamo intenzionati a farlo. La prefettura mi ha già contattato per chiedermi se volevamo farlo o no, ho detto sì, va bene. Allora la proposta che facciamo è questa: il 4 di novembre, che è un giovedì se non sbaglio, è proprio il giorno, no? Al Teatro Milanollo, che nel frattempo ha aumentato la capienza nonostante il Covid, fare una cerimonia, cioè convocare lì il Consiglio Comunale, dove si approva questa delibera di conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto, due parole di storia di questa istituzione, un po' di musica fatta dalla nostra banda. Abbiamo anche risolto, come l'ha detto alla sicurezza, il problema, perché verrebbe messa nella fossa dell'orchestra. Come avete presente il palco del Milanollo, c'è quel buco lì, la banda viene messa lì dentro, sul palco ci sta la giunta, il segretario e il presidente del consiglio, e nella platea i consiglieri comunali alternati, una sedia sì, una sedia no, come prevede. Poi nei palchi, poi dopo viene la gente. Adesso abbiamo convocato le associazioni d'arma per lunedì mattina per vedere appunto con loro gli aspetti organizzativi. Nei palchi si possono stare due persone, qui anche la platea, cosa, basta avere questo distanziamento, quindi in questo modo. Di modo che la domenica dopo, il 7, ci farebbe solo più il corteo con la deposizione delle corone, perché diciamo la chiacchierata tradizionale che si faceva. Ecco, questo è quello che vorrei proporre alle associazioni d'arma convocate lunedì mattina. Poi, dulcis in fundo, notizia bella. Allora, la città di Savigliano ha aderito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR. Sapete che arrivano dall'Europa una quantitativo enorme di soldi che non dobbiamo assolutamente perdere. Allora, la provincia di Cuneo si è posta come capofila, assumerà 5 persone per seguire questa partita qui, che è una partita spessa perché si parla di alcune centinaia di milioni di euro. Sono state fatte delle riunioni nei vari luoghi della provincia. La nostra zona si è incontrata a Saluzzo, presente della provincia, e con me era presente l'architetto Rabbia, che sarà il funzionario deputato a seguire questa cosa. Quindi si tratta di approvare, e penso avverrà nel prossimo consiglio, la delibera nella quale noi aderiamo a questa iniziativa. Ovviamente non bisogna fare l'errore di pensare che dobbiamo asfaltare la strada, prendiamo questi soldi. Non è così, perché verranno finanziati soltanto grandi progetti di area vasta, eccetera, nel quale noi insomma abbiamo tutto interesse dentro. Allora la proposta che vi faccio è di convocare in tempi non lunghi una conferenza di capigruppo dove, alla quale parteciperà anche l'architetto Rabbia, che spiegherà tecnicamente bene tutta questa partita qui, perché se l'è studiata, eccetera. Dovrebbe andare in commissione, ma abbiamo preferito far sì che la commissione in cui si discute di questo sia la conferenza di capigruppo, perché così tutte le forze politiche presenti in consiglio possono partecipare e dire la loro. Dopodiché il prossimo consiglio, non so ancora quando sarà, appunto verrà approvata questa delibera di adesione a questo progetto. Di lì in avanti si dovrà poi costruire una sorta di esecutivo provinciale Grazie. Sì, si sente, sì. Una sorta di esecutivo che dovrà poi seguire tecnicamente questa dovrà poi seguire tecnicamente tutta questa vicenda. Bon, io quello che dovevo dire per il momento l'ho detto, vi ringrazio della vostra attenzione.
Okay. Allora la parola al consigliere Rocco Ferraro per una comunicazione.
No, volevo solo molto velocemente, siccome ieri sera abbiamo fatto una riunione della consulta delle attività produttive con le scuole e mi è sembrato per la prima volta, stato stupito favorevolmente, perché c'è stata una bella discussione tra quello che erano le esigenze delle scuole cittadini col mondo del lavoro, con l'orientamento, le famiglie, e noi come amministrazione, almeno è com'è interezza del Consiglio, credo che questa cosa non dovrebbe essere come se lasciata a quel dibattito di ieri sera, perché le scuole hanno necessità di confrontarsi con l'amministrazione comunale, che diventa un po', come dire, dei momenti importanti, perché con iniziative specifiche, anche perché veniva fuori che le famiglie delle volte, quando devono fare le scelte anche rispetto alle prospettive future dei ragazzi sui mestieri o piuttosto che l'università, chiedevano, e quindi questa cosa è stata molto bella, di, come dire, invito poi successivamente il Consiglio Comunale nella sua interezza a tenere in considerazione queste proposte e quindi svilupparli, che non restino un dibattito all'interno delle attività produttive che non hanno uno sbocco, ma che possono avere una valenza per la città molto importante, specialmente per i ragazzi e per il futuro loro.
La parola all'assessore Petra Senesi.
Grazie Presidente, ma proprio nell'ottica di quello che ha detto prima il Sindaco e ora il Consigliere Ferraro, era proprio per informare il Consiglio di questo incontro che è avvenuto ieri e che è stato il secondo di una serie di incontri dove la Consulta ha incontrato le realtà scolastiche cittadine, ne sono poi in programma altri proprio per incontrare sia le attività produttive che le scuole, questo sia su richiesta delle scuole e anche su input della consulta delle attività produttive. È proprio stata una richiesta da parte di entrambe le parti e, come ha detto già il consigliere, è stato proprio un momento di crescita importante per tutti e che ha creato le basi per una auspico e penso proficua collaborazione. Sempre nell'ottica della valorizzazione che questa amministrazione dà alle scuole, vi ricordo altri due appuntamenti, sempre che hanno come focus principale le nostre scuole. Lunedì, domenica, all'interno della manifestazione Messere a cielo aperto, ci sarà proprio in Piazza Santa Rosa il polo della formazione, dove tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti su Savigliano potranno presentarsi alla città attraverso dei laboratori, attraverso del materiale espositivo, per poi arrivare il 21 con il salone dell'orientamento serale all'interno dell'ALE. Questo proprio per dare valore alle eccellenze scolastiche che abbiamo sul nostro territorio. Ne approfitto anche per ricordarvi e per invitarvi ad alcuni appuntamenti che sono per noi importanti. Il 13 ci sarà l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Uni3, è un momento molto sentito da parte dei nostri utenti, sarà un modo per ripartire a cui seguiranno poi tutti i mercoledì delle conferenze. Questo è un modo per ripartire anche con questo servizio. Poi il 15 e il 16, come potete vedere dalla locandina e dagli dei plan che avete anche voi, ci sarà questo convegno sui moti del 1821 presentato oggi alla stampa. È un convegno importante che dà lustro alla città, perché abbiamo il patrocinio dell'Università di Torino, del Museo del Risorgimento, della Regione Piemonte, della provincia. Siete tutti invitati a partecipare, così come alla mostra sempre sui moti che ci sarà il 24 ottobre, una domenica a Palazzo Muratori Cravetta. E poi ci sono altri due appuntamenti che secondo me sono molto importanti, sempre anche in quell'ottica di valorizzazione dei giovani. Infatti abbiamo deciso il 13 sera all'Arciconfraternita della Pietà di dare spazio ai vincitori del premio Olmo di questi ultimi anni, per cui potranno raccontare alla città i loro progetti. Li abbiamo premiati qua in Consiglio Comunale, per cui vi invito tutti a partecipare per dare un giusto merito a questi ragazzi. Allo stesso modo il 30 al pomeriggio al Museo Civico invece verranno presentate i progetti delle due ragazze che hanno vinto il premio Martorelli. Ci è sembrato giusto, con le varie commissioni dei due premi, per creare proprio questi momenti per la cittadinanza, per far conoscere questi progetti, per far conoscere il grande lavoro che questi ragazzi hanno fatto. Per cui siete tutti invitati, man mano vi daremo poi comunque le varie informazioni, però iniziatevi a segnare e vi aspetto.
La parola al consigliere Antonino Rimbici, che voleva fare una comunicazione.
Volevo parlarvi un secondo rispetto a quello che è stato il disastro e l'emergenza afghana. Sicuramente ormai conoscete perfettamente cosa è stato che cosa sta succedendo. Su sollecitazione della prefettura e anche dell'ANCI ad accogliere i profughi afghani, la nostra amministrazione ha aderito a questo e ha preso parte, e si è fatto carico di questo aspetto qua, non soltanto la consulta della solidarietà nella sua interezza con il suo assessore di riferimento, anche le parrocchie locali. La questione afghana l'abbiamo anche anni fa un po' sviscerata, già allora nel 2003, quando un consiglio comunale aperto ospitammo qua la Presidente Teresa Strada e con il sindaco allora Sergio Soave, e poi nel 2007 abbiamo nel nostro aeroporto di Le Valdigi abbiamo ospitato quello che era l'aereo che metteva in comunicazione l'Italia e il Sudan. Si era inaugurato l'ospedale di cardiochirurgia. E il primo volo l'abbiamo un po' battezzato, eravamo presenti io e l'allora sindaco, il dottor Comina, c'era Gino Strada e il professore Abruzzese e il dottor Silvio Galvagno. Con questo preambolo, proprio perché ospiteremo una famiglia afghana con il supporto delle varie associazioni, volevamo creare le condizioni per cui la gente percepisse maggiormente la situazione che si sta evolvendo in questo paese. E allora il 26 di ottobre abbiamo organizzato una serata con due personalità di altissimo profilo. Uno sarà, e tra l'altro lo si farà questa serata sotto l'ala, ci sarà Domenico Quirico, che penso che voi conosciate tutti, come reporter di guerra, come editorialista della Stampa, come colui che fu in Libano e poi fu sequestrato con i suoi 150 giorni. e ci sarà quello che è stata un po' casa mia per tanto tempo, Emergency, con Luca Radaelli, che è uno dei medici espatriati con grande esperienza a Kabul, alla Scarga, a Naba, cioè negli ospedali, in questi ospedali. E ci sarà un piccolo video che sarà un po' la testimonianza, l'ultima testimonianza di Gino Strada prima della sua departita. Quindi il mio era anche un invito a voi tutti a essere poi presenti il 26 di ottobre sotto l'ala comunale. Grazie.
La parola al consigliere De Lio, che ha chiesto di fare una comunicazione.
Grazie, non volevo solo, torno indietro alle comunicazioni dell'assessore senese di Rocco Ferraro, dicendo appunto che questo qui delle scuole e dell'orientamento è un problema molto, molto sentito e molto importante. Ne parlai gli altri anni con l'assessore Frossasco. Io ho seguito l'orientamento per la Raimondi Aula per parecchi anni, ora l'ho lasciato a un collega più giovane che prosegue il mio lavoro. La cosa che chiedo in più a queste appunto attivazioni di questi orientamenti è di avere proprio dei progetti con le scuole elementari e le scuole medie per far conoscere ai nostri ragazzi i nostri istituti. Quindi va bene chiaramente anche il Cravetta, Marconi, ci mancherebbe, in modo che scappino il meno possibile, fuggano il meno possibile in altre città. Noi in questi ultimi anni abbiamo perso veramente molti ragazzi e molte ragazze che voi per diciamo pubblicità e marketing televisivo sono andati in altri istituti fuori, vedi alberghieri e cose strane, e via dicendo. Poi abbiamo l'ITIS di Fossano, che è veramente forte sul territorio della provincia. Cerchiamo di non farli fuggire, anticipando quello che sono appunto i saloni che c'è anche domenica, andando proprio a creare dei progetti all'interno delle scuole elementari e medie, in modo da far conoscere bene la nostra città e soprattutto i nostri istituti, che sono molto validi. Sì. Grazie.
Anche dei progetti sulle elementari portati avanti dall'Informa Giovani, da progetto Obiettivo Orientamento, e che stanno proprio lavorando già sulle elementari, proprio perché si sono resi conto che non ha senso farlo a novembre della terza media, per dire, ma è un lavoro che va fatto prima. Poi sicuramente è importante la collaborazione dei dirigenti nel creare anche momenti di scambio tra le due scuole, e su quello assolutamente è fondamentale lavorare. Però so che in tante scuole, sia elementari che medie, ormai partono già prima anche da noi su questo orientamento, ma concordo in pieno.
Ha chiesto la parola per una comunicazione la consigliera Vilma Bressi, prego.
Sì, io mi riaggancio a quanto ha detto adesso il consigliere Rimbici, perché anche noi come consulta delle pari opportunità abbiamo pensato un'iniziativa che per la verità è già stata proposta negli anni scorsi, però è stata sempre rimandata per via del Covid, e quindi il 23 di novembre come la consulta promuoverà un convegno per la Carta dei diritti delle bambine, che è tra l'altro una carta che è stata anche adottata dal nostro Consiglio Comunale, e incentrerà questo convegno anche sul problema dell'integrazione delle ragazze di seconda generazione qua nelle nostre città, e ricordando ad esempio il caso di Samman Abbas, la ragazza che pur vivendo qui si è ribellata al matrimonio come con una persona molto più vecchia di lei, eccetera, ed è stata uccisa dalla sua famiglia. Come molte volte non vengono scardinate queste usanze e questo tipo di cultura, ma che insomma bisogna impegnarsi perché questo avvenga. Quindi il 23 ottobre ci sarà la collaborazione degli operatori dell'OASI, del consultorio dell'ASL e anche di Mai Più Sole, più altri come si dice, partecipanti. Grazie.
Se non ci sono altre comunicazioni, iniziamo la parte inerente alle interrogazioni e alle interpellanze. Sono le ore 18:40, siccome sono parecchie, chiederei ai consiglieri e a chi interviene di essere sintetico per poter.
Il tratto di muro in piazzetta Baralis, sul lato opposto via San Pietro, è da tempo bricolante, tanto da essere stato puntellato per evitare il peggio. La struttura, pur facendo parte di una scuola superiore e quindi gestita dalla provincia, è pur sempre sul territorio comunale e il sindaco è responsabile della sicurezza dei suoi concittadini. Consideriamo inoltre che contro suddetto muro sono spesso parcheggiate molte biciclette e questo implica il rischio per i loro utilizzatori di essere colpiti da un eventuale distacco di materiale. Si domanda quindi quali siano le azioni che l'amministrazione intende intraprendere per mettere in sicurezza la zona. Grazie.
Risponde l'assessore Cap.
Allora, il muro di Piazzetta Baralis, come peraltro ha già precisato l'interrogante, è di proprietà dell'amministrazione provinciale. È stata questa amministrazione provinciale interpellata a suo tempo in merito dai nostri uffici e aveva comunicato che sulle risultanze a suo tempo sempre del sopralluogo eseguito dai loro tecnici e preso atto del quadro fessurativo non si riscontravano particolari problemi di staticità dell'opera. Quindi l'affermazione della provincia è che quel muro non ha problemi di staticità. Peraltro, per maggior sicurezza, la provincia aveva provveduto a mettere i puntelli, a puntellarlo. Successivamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo, in data il 23 settembre, quindi anche in seguito a questo tipo di interrogazione, richiesto alla provincia di un ulteriore intervento per delimitare l'area pubblica limitrofa al muro in modo da allontanare la possibilità di avvicinarsi, in modo da interdire l'accesso al pubblico, e richiedendo nuovamente, anche ancora una volta, la sistemazione del muro stesso. Quindi aspettiamo che ci risponda, abbiamo fatto una richiesta formale anche di ripristino del muro. Peraltro la cosa che ci è stata detta già a suo tempo, e quindi ribadita anche recentemente, è che il muro sostanzialmente non ha, dicono loro, problemi di staticità.
Mi sembra un po' strana la risposta della provincia, perché dicono che non ha problemi, ma intanto lo puntellano. Insistete, posso solo dire questo, insistete.
Allora, adesso ci sono due interpellanze che sono analoghe come argomento, quindi chiedo ai consiglieri Maurizio De Lio, Antonello Portera e Pier Giorgio Rubiolo se sono d'accordo di accorparle.
Era del pane, sottoscritto Maurizio De Lio, consigliere comunale. Capogruppo Fratelli d'Italia chiede al sindaco di riferire a tutto il consiglio comunale quali sono le vere ragioni per le quali, oltre al rinvio della fiera della meccanizzazione agricola e di quintessenza, si è deciso di rinviare per il secondo anno la fiera del pane, visto che l'ente manifestazioni di cui il comune è parte ha dichiarato la difficoltà di reperire le forniture necessarie alle manifestazioni, mentre le dichiarazioni sui giornali locali di una persona vicina, metto una persona chiaramente per motivi di privacy, ma sappiamo che ha fatto quell'intervista, vicina a una categoria che doveva essere presente alla fiera, vanno in altra direzione. Grazie.
Parola al consigliere Portera per l'interpellanza.
Con la delibera 117/2021 del 30 agosto scorso, questa giunta formalmente confermava il carattere locale della festa del pane, dando atto che la stessa si sarebbe svolta il 25 e 26 settembre 2021, c'è un errore di battitura. Il 1 settembre scorso gli organi di informazione davano la notizia del rinvio della stessa festa del padre, che quindi non si sarebbe tenuta quest'anno. Il sindaco ha immediatamente espresso il suo rammarico per questo sostanziale annullamento dell'evento, rimandando alla Fondazione Ente Manifestazione per l'individuazione delle giustificazioni. Le polemiche conseguenti sono state vibranti sia tra i cittadini sia tra soggetti con ruoli rappresentativi. Alla luce di quanto sopra, chi si chiede di sapere quali siano le vere cause dell'annullamento della festa del pane 2021, quali siano oggi le relazioni tra la giunta savilianese e la Fondazione Ente Manifestazioni, posto che contemporaneamente sullo stesso evento venivano assunte posizioni formali diametralmente opposte e incompatibili. quali siano i rapporti interni al Consiglio di amministrazione della Neofondazione, posto che il Comune di Savigliano ne è partecipe.
Consigliera Rubiolo, vuole aggiungere qualcosa?
No, limite, mi riservo poi di intervenire durante la replica.
Allora al Sindaco per la risposta, prego.
Allora, vabbè, il consigliere Portera ha usato il termine rammarico, che è ancora troppo debole. Io ho avuto di fronte a questo annullamento, come facilmente prevedibile, una grande incazzatura, ecco, perché fino all'ultimo momento, su richiesta mia, mi è sempre stato detto che la manifestazione si sarebbe fatta, di non preoccuparmi, eccetera, eccetera. E poi dopo, appunto, è come un fulmine a ciel sereno, è capitata questa cosa. Allora, io appena sono venuto a sapere, ho immediatamente convocato un consiglio di amministrazione unitamente all'assemblea dei soci, che purtroppo si terrà venerdì, perché mancava questo, mancava quello, qualcuno era ancora in vacanza, eccetera, quindi non si è potuta fare subito. Però ciò non toglie che sia l'occasione per fare chiarimento su tutta una serie di cose, a cominciare appunto da questo. Ora, io mi devo limitare però all'ufficialità, cioè a dire le cose che sono state dette ufficialmente. Cioè, io alla richiesta specifica all'ente perché non la fate, loro mi hanno risposto e adesso darò lettura della risposta ufficiale che è stata fatta. Poi abbiamo visto dalla stampa locale che il presidente dell'associazione panettieri è intervenuto dicendo le cose opposte di quelle che aveva detto l'ente. È venuto a parlarmi, tra l'altro, mi ha chiesto un incontro, è venuto a parlarmi dicendo le stesse cose che abbiamo letto tutti sui giornali. Ora, io so di sicuro che c'è stata una lite, ecco, chiamiamola così, tra la Confartigianato e l'associazione dei panificatori. Da quel che ho capito è che questa associazione è sempre stata autonoma. La Confartigianato vuole allestire anche al suo interno, vuole anche organizzare i panettieri in sostanza, no? E questo deve aver creato dell'attrito, conflitto, eccetera. E quindi questo sicuramente non ha fatto bene, no, non ha fatto bene, e unendo queste cose alle difficoltà comunque che ci sono state per reperimento materiale o cosa, i risultati sono quelli che sono. Io mi ero permesso, quando ho captato che c'erano queste difficoltà, di dire: ma fatela lo stesso, anche se non grande come le altre volte, anche un po' ridotta, fatela lo stesso, è meglio farla un po' ridotta che niente. E mi hanno risposto: ma se la facciamo ridotta, il rischio è che chi partecipa, cioè che molti non partecipino perché è ridotta, perché è una, vuol dire sminuire questa cosa, poi magari non partecipano il prossimo anno, per cui preferiamo non farla piuttosto che farla ridotta. Lì è una scelta che hanno operato loro. Io so che altri, esempio Cisabra, moltissimi espositori non sono venuti per motivi Covid, quelli che venivano dall'America, dall'Australia, eccetera. Cosa hanno fatto? Hanno tamponato questa cosa esponendo altri prodotti. Difatti io non vado a CIS per motivi di incompatibilità con il formaggio, ma mi hanno detto che c'erano, per la prima volta, c'erano dei salumi, dei dolci, insomma altri prodotti esposti accanto appunto a quelli del formaggio. Qua si sarebbe voluto fare una cosa del genere. Però giustamente loro mi hanno fatto notare che il senso della festa del pane era quella di allestire questi forni in piazza, no? Che facevano le focacce, il pane, eccetera, i laboratori, tutte queste cose non si potevano fare. Detto ciò, do lettura del documento ufficiale che l'ente manifestazione ha fatto, e che è l'unica cosa concreta, seria, reale, perché poi dopo sulle dietrologie purtroppo non possiamo farci nulla. Allora, l'undicesima edizione della Festa del Pane di Savigliano è stata rimandata al 2022. l'incertezza legata alla situazione pandemica generale e ai suoi molteplici effetti collaterali hanno costretto la Fondazione Ente Manifestazione Savigliano a posticipare al prossimo anno lo svolgimento della Festa del Pane. Ad oggi non ci sono le condizioni minime per l'organizzazione dell'evento, spiega Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazione Savigliano. Non è certo il rispetto delle misure e dei protocolli a preoccuparci, a partire dal Green Pass. Il principale ostacolo allo svolgimento della Festa del Pane è stato il reperimento delle forniture necessarie alla sua realizzazione. Ci siamo rivolti ad aziende specializzate presenti su tutto il territorio nazionale, ma per diverse ragioni, tutte riconducibili direttamente o indirettamente al Covid, i rivenditori e i costruttori non ci hanno confermato la disponibilità dei prodotti. La Festa del Pane è un evento di piazza caratterizzato da importanti impianti e strutture. La produzione di pane e focaccia richiede, oltre al contributo dei panificatori, un congruo numero di materiale come forni, celle di lievitazione, frigoriferi e impastatrici, tutti i prodotti professionali che la congiuntura internazionale ha reso scarsamente reperibili a causa della impossibilità di reperire la materia prima. I costruttori non possono lavorare, i rivenditori non hanno prodotto e, contemporaneamente, gli sgravi fiscali e gli incentivi promossi dal governo hanno indotto molti panificatori in Italia a investire su nuove attrezzature. In questo contesto, noleggiare questi materiali per qualche giorno è impossibile, non c'è disponibilità di prodotto. La Festa del Pane è sempre stata un'occasione di incontro tra panettiere e pubblico, un festoso momento di ritrovo per tutta la filiera degli operatori del settore, fino a quando non riusciremo a garantire che questa possa di nuovo avvenire, eviteremo di snaturarla o deludere le aspettative, conclude Coletti. Ci siamo confrontati a lungo tra i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ente Manifestazione Savigliano e anche a nome dell'Assemblea dei Soci che rappresentiamo, abbiamo dovuto constatare con grande dispiacere che purtroppo la complessità della pandemia che ci ha travolto va ben oltre la pericolosità del Covid, ma ha delle ricadute dirette e indirette di ordine pratico, soprattutto sull'organizzazione degli eventi. Questo è il comunicato ufficiale. Per rispondere alle altre domande poste dai consiglieri Rubiolo e Portera, i rapporti, noi nell'ente manifestazioni il Comune di Savigliano è rappresentato da Aldo Lovera, il quale quasi quotidianamente passa da me a dirmi le cose che stanno facendo. So che tutti i lunedì mattina hanno una riunione e dopo lui mi riferisce, io sono sempre informato delle cose che stanno facendo. In base allo statuto io potrei partecipare a tutte le riunioni del CDA, cosa che non ho mai fatto perché mi sembrava, come dire, una mancanza di fiducia nei confronti di chi rappresenta l'ente, di chi rappresenta il Comune. Non escluso, adesso in base a come andrà questa riunione di venerdì sera, non escluso che da adesso in avanti partecipi a pieno titolo. Non ha il diritto di voto il sindaco, ma può partecipare. Questo non è che cambi le cose. Mi pare che se, questa è un'idea mia, non ci fosse stato il Covid, si sarebbe andati avanti tranquilli, nel senso che si faceva la meccanizzazione agricola, i soldi che venivano incassati servivano per fare le altre manifestazioni, come è stato fatto negli anni passati, cose che pensiamo di poter ritornare a fare. L'ente manifestazione, tra l'altro, sta collaborando anche con l'amministrazione comunale. Prima l'assessore Senese ha fatto un riferimento all'organizzazione di questi eventi per i moti del 21, loro ci stanno curando l'ufficio stampa, insomma hanno curato le pubblicazioni, eccetera, quindi siamo in piena collaborazione. Diciamo che la situazione è un po' questa. Ecco, io sono fiducioso perché quelli che fanno parte dell'ente sono delle brave persone, motivate, che conoscono questo mondo, eccetera. Le impiegate dell'ente sono molto brave. Io spero di riuscire a... Ecco, vivo questa cosa come un incidente di percorso, ecco, forse magari sbagliando, non lo so, come un incidente di percorso. Questo non va assolutamente a sminuire come dire, la capacità organizzativa dell'ente, si tratta di appunto dare una regolata, di capire bene quel che è successo e di intervenire per evitare che in futuro accada di nuovo. So che stanno già organizzando per il Natale, vogliono fare un Natale un pochettino più corposo rispetto agli altri anni, proprio perché a causa Covid non si sono più fatte manifestazioni, ci saranno le casette che tanto successo hanno avuto per ben due weekend in Piazza Santa Rosa, insomma si sta lavorando, e poi appena finito il Natale si inizierà a lavorare per la festa per la fiera della meccanizzazione agricola, sperando che appunto la pandemia cessi la sua nefasta presenza nella nostra comunità. Ecco, poi sono a disposizione per ulteriori domande.
Ha chiesto la parola il consigliere Ferraro, prego.
Ma io sono andato a recuperare la deliberazione del Consiglio Comunale dell'ottobre del 2018, quando in quest'Aula c'è stato il dibattito sulla costituzione dell'ente manifestazione. E quindi ho visto anche gli interventi che c'erano stati in quella sede e la votazione. Naturalmente la maggioranza votò a favore, l'opposizione compatta votò contro. Ma nel dibattito che era emerso, io mi ricordo bene anche gli interventi che ci siamo interrotti un po' di volte, come se si fossero, come dire, invertiti i ruoli. Io, Rocco Ferraro, da un'esperienza di sinistra, cioè con la mia storia, quindi statalista, come dire, il comune, il centro della... l'opposizione, mediamente centrodestra, con una rivendicazione che è il ruolo del comune rispetto all'aggregazione della società vera, commercianti, artigiani, non col diretti, che due volte mi avevi corretto quando era l'associazione dell'agricoltura, ma quella erano, cioè la sostanza era questo. Per cui in quella cosa lì, e poi quello che abbiamo cercato di dire, che tutta quell'operazione deriva anche dal fatto che non poteva andare avanti un ente come, con la buona volontà di quelli che hanno costruito e che hanno operato negli anni le manifestazioni mettendoci anima e corpo, che la legge Madia, che avevamo citato tante volte, aveva cambiato, quindi il comune non poteva andare avanti in questo modo. Questa è la premessa, e quindi mi sono rivisto questa questione. Oggi, secondo me, siamo in una fase in cui, faccio una parentesi, me la pongo così ironicamente, se non ci fosse stata questa lettera pubblica di Rigucci, saremmo qui stasera a discutere di questa cosa, o, come abbiamo preso atto per le altre manifestazioni quest'anno, il Covid. Quindi, invece, secondo me, questa lettera ha un grande valore, perché rimette in discussione tutto, dal mio punto di vista, di quello che io in parte rappresento nella nostra attività. E dico questo, questa deve essere un'occasione dove non c'è nessuno che può dire no, che ha fatto bene e qualcuno che ha fatto male. Io mi ricordo che un anno e mezzo fa avevamo già posto questo problema di ridiscussione, perché il primato spetta all'amministrazione comunale, l'ente è un ente di gestione di tutte le problematiche dell'attività culturale e economiche. Ma l'amministrazione non può, dopo 3 anni, scoprire oggi quello che era l'andamento dell'attività dell'ente manifestazione. Non poteva. Io ho insistito tante volte, la Giunta, non io, la Giunta aveva il diritto dovere di fare delle verifiche su com'è, perché era un'amalgama di situazioni diverse che abbiamo messo insieme e non abbiamo messo becco. Allora io credo che ci siano delle responsabilità anche nostre. E quindi vuol dire, e l'altro discorso che io avevo discusso e però poi inascoltato, è che come abbiamo fatto l'esperienza dell'ospedale, con tutto il Consiglio Comunale nella sua interezza a stare in campana rispetto alle prospettive del nostro ospedale, credo che per l'ente manifestazione valeva lo stesso criterio, però non è andata così. Mi fermo sulle polemiche, quindi io ritengo che nessuno è immune. Ci sono delle responsabilità della maggioranza, ci sono anche delle responsabilità, però meno perché c'è un'opposizione, ci sono le responsabilità dell'ente manifestazione. Allora, io credo che quello che ha fatto il sindaco di chiedere immediatamente, perché io credo che, lo sapete, con Giulio noi abbiamo una bella dialettica, ma io credo che su questo problema è stato esemplare, perché non poteva fare diversamente a monte di quei problemi che ho detto prima che dovevano essere fatti. Ma nel contesto specifico poteva solo prendere atto, e lo dimostra anche la buona fede, che al mattino gli fanno la comunicazione, alla sera la giunta ha fatto una delibera, che anche dovuta, per spostare, riducendo la festa del pane a come dire, locale, e quindi una delibera di presa d'atto per il 2022. Questa è anche la dimostrazione. Allora, questo è quello che voglio proporre alla discussione, invece, è il propositivo, quello che secondo me andrebbe fatto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Io do una valutazione di questo tipo. Io credo che quel consiglio di amministrazione non si può chiedere, per i personaggi che ci sono, in termini anche di impegni personali e professionali, perché tutte persone, tranne il nostro amico Rovera, che lui lo fa con passione, lo vediamo anche in altri campi, al tennis, quando faceva le cose, lo fa 24 ore su 24, ma gli altri sono tutte persone che hanno il loro lavoro, le loro aziende, e quindi è un consiglio di amministrazione, di indirizzo, di quello che deve dare. Quello che manca, e quindi questo pongo la discussione alla riflessione nostra dell'amministrazione, ma dell'intero Consiglio Comunale, e quindi vedremo adesso come andrà l'incontro col Sindaco, con il Consiglio di Amministrazione, se avremo elementi più, se glieli diranno, ma a prescindere da come andrà, io ritengo che va aperta una discussione molto aperta, e andare anche noi abbiamo, come dire, a una proposta anche organizzativa, se è il caso, per levare un po' l'onere dell'impegno, perché lì bisogna lavorarci notte e giorno. Io mi ricordo, non voglio far nomi, il sindaco l'ha già fatti, quelli che hanno preceduto questa attività di consiglio, ma erano cosiddetti quelle persone che davano l'anima per la città, e l'hanno fatto col cuore, l'hanno fatto 24, perché facevano quello? Perché magari erano in pensione, cioè oggi non è più così. Quindi, secondo me, va fatto una riorganizzazione. Come la Giunta e il Consiglio sta al Comune, gli impiegati del Comune stanno alla Giunta. Quindi cosa voglio dire? Che lì va rivisto, e perché poi non è mago giusto, queste povere ragazze che sono, no, 2 anni che sono a cassa integrazione, poi l'opinione pubblica parla e straparla, che no, e vanno difese, perché secondo me sono persone che, se si mettono nelle condizioni giuste, sono in grado di organizzare delle cose. Quindi un'organizzazione tecnica, magari anche pagarla, per chi si espone, come fanno in tutte le altre iniziative, che abbia relazione con le fondazioni, con la regione, col governo, dove si va, con le aziende, perché fare queste cose qui vuol dire avere sponsorizzazione, avere contributi, avere, perché è economia vera, no? Quindi se c'è questa volontà, io credo che tutti insieme possiamo raggiungere un obiettivo. Questo è un insegnamento, in parte ci aiuta anche la giustificazione che abbiamo vissuto questo un anno e mezzo di pandemia, quindi questa è l'occasione che tutti insieme possiamo rilanciare l'ente manifestazione e programmare per il futuro e per il bene della città qualcosa di più bello e di più grandioso.
La parola alla consigliera Vilma Bressi, prego.
Come tutti voi, noi abbiamo preso dai giornali la notizia della mancata manifestazione a fine agosto, e questa notizia ci ha lasciati un po' senza parole anche per gli sviluppi della polemica scaturita successivamente sui giornali, e credo che in merito soprattutto a questo sia necessario chiedere chiarimenti al Consiglio d'amministrazione dell'ente. Indubbiamente la festa del pane aveva una caratteristica particolare, delle caratteristiche particolari che non erano solo una fiera, come è successo ad esempio in altre situazioni, ma c'era proprio questa bella tradizione dei forni con i panettieri della provincia che si alternavano e con tutti i risvolti che questo poteva avere. Quindi capisco anche la difficoltà di ridurla, cioè di farla in termini ridotti, perché sarebbe diventata la solita fiera che si fa magari in tutti i paesi. Però è ovvio che bisogna chiedere all'ente, tu Giulio l'hai già detto, quali sono le difficoltà, e se queste difficoltà presumono che possano essere risolte e superate, anche perché la macchina dell'ente, cioè l'organizzazione, funziona, l'ha dimostrato in tutti questi anni. C'è uno staff, il personale è altamente qualificato per il lavoro che svolge, e quindi non è cambiato niente da questo punto di vista. Bisogna capire se ci sono problemi problemi per così di sintonia creati magari dalla nuova gestione, oppure se sia appunto un problema legato davvero solo al dopo Covid, ecco, perché sicuramente il Covid da questo punto di vista ha giocato davvero tanto. Quindi ben venga l'incontro del sindaco con l'ente manifestazioni, il chiarimento in merito. È chiaro che noi chiediamo al sindaco di essere, che è titolare tra l'altro della delega alle manifestazioni, di essere davvero pressante con l'ente perché si recuperi questo impasse che si è creato, cioè nel senso che senza dubbio venga fatta la fiera di meccanizzazione agricola a marzo, questa primavera, che è tra l'altro il principale evento anche per la nostra città e anche per l'ente, e anche a livello economico, e tutti noi sappiamo quale importanza rivesta questa manifestazione per la nostra città. E naturalmente se ripresa ci sarà, come sembra, che ci siano magari i due eventi che di solito venivano programmati, quello di Natale e quello di Quintessenza in primavera, in modo da recuperare questo impasse. È ovvio che è necessario che l'ente, che l'amministrazione chiarisca quali sono i problemi e appunto che ci dia delle rassicurazioni per il futuro.
La parola al consigliere De Lio, prego.
Grazie Presidente, io ho preso un po' di appunti, userò i miei 5 minuti in maniera totale se possibile. Allora, parto dal sindaco che dice che il consiglio di amministrazione è convocato e quindi non lo farete. Io credo che si sarebbe dovuto convocare il consiglio di amministrazione riguardo sempre alla Fiera del Pane, qualche mese fa. Allora, se la gente non c'è in ferie non può essere parte di un ente, come diceva prima il consigliere Ferraro, bisogna anche fare attenzione a quali persone o personaggi, come li ha definiti il consigliere Ferraro, perché se io sono assente una volta al consiglio comunale non muore nessuno, ma un ente che organizza eventi importantissimi per la città non può essere assente uno. Una volta, il giorno dopo si rifà, la settimana dopo si rifà, non è che dobbiamo farlo 6 mesi dopo perché manca uno in ferie. La Fiera del Pane credo che si organizzi, non dico un anno prima, ma perlomeno all'inizio dell'anno per poterla fare poi a settembre-ottobre. Quindi voglio dire, il Consiglio di Amministrazione doveva essere comunque convocato molto prima, nello specifico riguardo a questa Fiera del Pane. Poi non sta in piedi che uno vada in vacanza quando c'è da organizzare un evento, non faccia parte dell'ente manifestazioni. Difficoltà di reperimento materiale credo che abbia la stessa valenza, nel senso che se tu cerchi i forni, in questo caso sembra che siano i forni, che io ho visto a CIS tra l'altro, quindi se tu cerchi i forni 2 mesi prima, 3 mesi prima ti trovi neanche, ad esempio a Montais, mentre trovi è prima. Bisogna mettersi a cercare le cose prima, quindi qui c'è una mancanza assoluta di organizzazione dell'ente manifestazioni e di chi lo presiede, perché non è possibile che io cerco i forni 3 mesi prima, 2 mesi prima, è chiaro che non li trovo perché col problema della pandemia comunque tutti si saranno mossi prima, alcuni non si sono potuti muovere, quindi il problema è quello, che non si sono mossi in tempo. Poi riguardo invece a CIS, ci sono stato, era molto ben organizzata, è vero, mancavano gli asiatici e gli inglesi o gli irlandesi, ma perché non potevano venire proprio per via del Covid, non avrebbero potuto proprio partecipare. Però è stata, insomma, era ben organizzata, io dico che c'erano parecchi stand, qualcuno di voi c'è stato, era diciamo affiliato tutto liscio e quindi probabilmente loro si sono mossi molto in tempo, molto prima, ed è stata una bellissima fiera. E qui perdiamo dello spazio, perdiamo dei momenti rispetto alle altre città, perché le altre città hanno fatto tutto, dalla primavera in avanti, non hanno mollato e mancato nulla. Anche Fossano, che è qui vicino a noi, ha fatto comunque questi concerti all'aperto, cioè hanno lavorato bene probabilmente le altre fondazioni, gli altri enti e gli altri comuni, noi siamo rimasti indietro e questo secondo me è un... Lo pagheremo, e accolgo quello che dice Rocco, che bisogna mettersi giù e dare una mano, perché il comune è quello che indica, poi che sia fatto da e organizzato dagli enti manifestazione con l'aiuto della Proloco per quanto riguarda la reperibilità degli sponsor, perché poi la Proloco noi ce l'abbiamo lì non per andare in gita, ma perché ci aiuti a reperire fondi per le nostre attività, perché Proloco vuol dire in loco e non andare in giro per l'Italia. E questo qui c'è un sassolino che devo togliermi. Poi volevo chiedere un'altra cosa, poi gli emolumenti. Gli emolumenti del CDA in questo periodo di pandemia, cosa che chiedo, che chiaramente probabilmente non avete risposta, se sono stati dati o non sono stati dati ai componenti del CDA. No, ma io parlo anche del Presidente piuttosto che di chi è stipendiato, perché io voglio poi... Bene, io accetto questa risposta del sindaco e mi riserverò di verificare. Molto bene. Poi, come dicevo prima che il primato è del comune, no? Quindi è il comune che deve vigilare tramite il suo uomo, in questo caso il suo uomo delegato che è Aldo Lovera. Quindi anche il nostro Aldo Lovera, che è una persona... che, come diceva Rocco, è uno che si dà da fare veramente ed è uno che crede nelle cose che fa, probabilmente ha mancato un pezzettino nel senso di avvisare più solertemente il sindaco e la giunta di come c'era un impasse nel consiglio di amministrazione piuttosto che nell'ente manifestazione nella sua organizzazione. E chiedo ancora, appunto, di, come chiedeva anche la consigliera Bressi, di d'ora in avanti di vigilare un po' di più su quello che e fa il nostro ente manifestazioni, perché noi dipendiamo tantissimo dagli eventi della nostra città e tutti e tre quelli importanti, Quintessenza, Meccanizzazione Agricola e Fiera del Pane, li abbiamo lasciati. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Rubiolo, prego. Ma lascerei ai proponenti dell'intervento l'ultimo intervento.
Sì. Grazie Presidente, io non sono intervenuto prima perché il collega Portera ha illustrato molto bene l'interpellanza. Ho sentito gli interventi dei miei predecessori. A me tocca fare, come si dice, un po' le pulci al discorso fatto dal sindaco. Allora, se il nostro rappresentante nell'ente manifestazioni settimanalmente o in ogni possibile occasione riferisce al sindaco quello che sta succedendo, il sindaco non è cascato dalle nuvole quando ha letto la comunicazione dell'ente in riferimento a questo tipo di evento, perché come minimo immagino che ne fosse a conoscenza da parecchie settimane, probabilmente già nel periodo estivo, perché io non penso che, ha detto qualcuno, le manifestazioni non si organizzano in una settimana piuttosto che in 15 giorni. Probabilmente l'attività di organizzazione di questa manifestazione, per essere fatta, doveva essere, come dire, perlomeno iniziata con 6 mesi di anticipo. Ora, delle due l'una, quindi o è stata raccontata una bugia in questo contesto o effettivamente ci sono dei problemi all'interno del consiglio che gestisce l'ente. Io non vado e non voglio puntare il dito né nei confronti di chi lo presiede né nei confronti dei componenti, però poi abbiamo letto sui giornali le prese di posizione che ci sono state, in particolare dal presidente dell'associazione panificatori. Io penso che il problema che ha sottolineato e che il sindaco ha confermato, che gli è stato ribadito durante un colloquio, è un problema grave. Cioè, è un problema grave se l'associazione panificatori della provincia di Cuneo si è sfilata dalla manifestazione. È un problema grave se una diatriba all'interno di associazioni appartenenti allo stesso contesto non penalizza le manifestazioni dei comuni vicini, ma penalizza quella del comune di Savigliano. Secondo me bisogna attentamente valutare, e in questo mi sembra che il consigliere Ferraro abbia fatto una buona sottolineatura, attentamente valutare quello che noi dicemmo allora, nel 2018, che forse era necessario allargare la platea dei possibili partecipanti all'iniziativa e all'ente stesso. Non ci fu differenza fra coloro che in maniera campanilistica volevano che l'amministrazione continuasse a essere nella guida rispetto ad altri che volevano che invece fossero operatori, diciamo, o associazioni o comunque enti esterni a far parte della fondazione. Tutt'altro, qualcuno in questo consiglio, in particolare il sottoscritto, ribadì più volte che avevamo troppa fretta e che invece sarebbe stato utile coinvolgere anche i cosiddetti, passatemi il termine, privati, o comunque aziende importanti che avrebbero potuto anche economicamente sostenere lo stesso ente. Invece noi stiamo parlando di una struttura che abbiamo creato per sostituirne una che purtroppo, da quello che si poteva capire, faceva fatica ad andare avanti e di cui l'amministrazione faceva fatica a portarne il peso, ma dal lato economico non è cambiato nulla. Abbiamo dei copartecipanti che comunque non contribuiscono economicamente all'attività dell'ente, perché l'unico attore economico che partecipa all'ente comunque con una percentuale identica agli altri, cioè un 20%, ma che poi tira fuori e caccia il grano, caccia il denaro, e lo abbiamo deliberato anche in questo consiglio, è l'amministrazione comunale. Quindi mi sembra che di certe cose tutti, o coloro che mi hanno preceduto nei loro interventi, abbiamo comunque fatto finta di niente, cioè non ci siamo preoccupati di queste cose. Ora, se io do un incarico a delle persone, ovviamente, ha detto qualcuno, ne monitoro e ne vigilo, come dire, il comportamento piuttosto che l'attività. Ora non si tratta di fare, come dire, esercizio di controllo come se fossimo appartenenti alle forze dell'ordine, però è anche vero che se l'input e l'imprimatur deve essere comunque di manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale, e in questo la mia critica in questo momento va a questa giunta e al sindaco in particolare, il partecipare di quando in quando, anche non costantemente, visto che abbiamo comunque un esponente incaricato dall'attuale giunta, ma di quando in quando partecipare ai consigli non è cosa sbagliata, perché poi dobbiamo sempre distinguere tra il consiglio di amministrazione, cioè coloro che amministrano l'ente, e coloro invece che poi si occupano della gestione, quindi dell'organizzazione delle manifestazioni, che sono due cose diverse. Cioè il consiglio di amministrazione è quello formato dai soci fondatori. Poi c'è la parte operativa, ma in questo momento manca la parte operativa. In una società, qualunque essa sia, c'è una parte che dirige e poi c'è una parte operativa che riferisce alla parte che amministra, che dirige. In questo momento manca quel collante lì, in quell'ente lì. Cioè manca, passatemi il termine, un direttore, il cosiddetto amministratore delegato, se lo vogliamo interpretare in modo privatistico o in modo di attività commerciali o industriali. Non c'è in quest'ente, non è mai stato nominato, ed è una figura importantissima. Perché quella figura lì.
Dovrebbe concludere perché ha superato i 5 minuti.
Certo, Presidente. Ed è quella figura lì che potrebbe mantenere i contatti e fare da collante fra le due entità, che devono convivere all'interno e devono fare in modo di non penalizzare la città di Savigliano. Io ritengo che Savigliano non ci abbia solo rimesso un anno, ma ci abbia rimesso qualcosa di più. Forse, e concludo Presidente, sarebbe stato meglio dire che come inizialmente c'era ed era stata portata avanti l'idea che la festa del pane non si faceva per tornare a sfalsare l'appuntamento di CIS, che era sempre stato negli anni dispari, mentre la festa del pane era negli anni pari, piuttosto che leggere sui giornali che la fiera del pane non si sarebbe fatta, semmai retrogradata a local perché mancavano i forni. Abbiate pazienza.
Ha chiesto la parola il consigliere Portolese, prego per intervenire.
Grazie Presidente, vorrei fare solo una breve riflessione, anche perché tante cose sono state già dette e le faccio mie. La vicenda per come si è sviluppata e soprattutto per il suo epilogo, verosimilmente perché inatteso, è stata a dir poco edificante. Proprio per questo motivo sarebbe auspicabile che qualcuno facesse un bagno d'umiltà e fuori da ogni ipocrisia ci raccontasse la verità, soprattutto la raccontasse ai cittadini savignanesi che meritano rispetto. Ci sono sicuramente delle responsabilità che vanno acclarate e che dovranno emergere quanto prima. Abbiamo sì letto delle dichiarazioni ufficiali, ma il tutto non si può esaurire con una dichiarazione asettica affidata ai mezzi di stampa, dove si fa riferimento ad un problema legato ai forni, ma non ci si può svegliare negli ultimi 15 giorni. Come si pensava di lavorare? Con i forni a microonde? Permettetemi la battuta. Tra l'altro, dichiarazioni smentite dal signor Rigucci, presidente dell'Associazione Panificatori, ovvero gli attori che avrebbero dovuto recitare un ruolo di primo piano. Quindi urge chiarezza. L'amministrazione comunale detiene una quota nella fondazione e al suo interno ha espresso un rappresentante. Se ci sentiamo parte lesa, vittime di questa incresciosa vicenda, ed uso un eufemismo, è nel nostro interesse capire se si è dipeso dalla inettitudine di chi avrebbe dovuto organizzare il tutto o, se viceversa, le responsabilità siano da ascrivere ad altri motivi meno nobili, per così dire. È nel nostro interesse chiederne conto e fugare ogni dubbio, anche perché a tante persone viene facile fare l'equazione fondazione uguale amministrazione comunale piuttosto che festa del pane uguale amministrazione comunale. Quindi, altrimenti per l'amministrazione si potrebbe ravvisare quantomeno una mancata vigilanza, quindi una sorta di concorso di colpa. Finisco così. Grazie per l'attenzione.
Il consigliere Portera ha diritto di replica, prego.
Sì, grazie. Ovviamente nulla ho da dire in questa sede alla Fondazione e ai suoi amministratori, che qui non sono i miei interlocutori. Qui parliamo delle nostre responsabilità amministrative, sindaco, giunta, consiglio comunale. Mi fa piacere che il consigliere Ferraro sia andato a rileggere il dibattito che c'è stato in occasione dell'approvazione della delibera che era volta all'istituzione della fondazione. Però in realtà ricordo al consigliere Ferraro che c'erano stati già due ampi dibattiti precedentemente. Nel Consiglio Comunale di un anno prima, il 13 novembre 2017, e nel Consiglio Comunale del 27 giugno del 2018, a seguito di una mia interpellanza e poi a seguito di una mia interrogazione. E mi fa piacere rilevare come inizio la verbalizzazione dell'introduzione della mia prima interpellanza. Portero Antonello premette che non si tratta di una interrogazione ostile, anche perché riguarda un tema molto delicato, del quale già si è parlato. La legislazione vigente pone in materia parecchi problemi, anche di interpretazione, ma ritiene sia il caso di parlarne vista la fase delicatissima della eventuale trasformazione e modificazione dell'ente manifestazione che si sta per affrontare. si è discusso ampiamente e avevo insistito molto sull'opportunità di verificare fino in fondo se c'era la possibilità di mantenere la precedente formula o di trovarne una qualche altra che ci consentisse comunque di avere un peso maggiore, perché siamo passati dalla partecipazione al 100% a una partecipazione al 20%. Magari è vero che oggi il sindaco poteva solo prendere atto di quella che è la situazione, l'annullamento della festa del pane. In realtà i nodi vengono al pettine, perché io contesto la scelta originaria che è stata fatta. E vi dico, non è stato facile per noi votare contro in quell'occasione, perché era una di quelle delibere che avrebbe coinvolto un lungo futuro della nostra amministrazione. E quindi ritenevo giusto, come sempre, che delibere di lungo respiro potessero essere approvate all'unanimità. E penso di poterlo dire, il sindaco ci ha detto, a margine delle riunioni, vi pentirete in futuro per aver votato contro, perché vedrete come andrà la fondazione Ente Manifestazioni. Il sindaco in questa occasione ha dato atto di un problema che, leggendo i dibattiti di quei tre consigli comunali, poteva essere già previsto, poteva essere anche valutato. Ha dato atto di un problema che non ha nulla di savillanese, cioè quello del rapporto tra un'associazione di categoria e un'altra associazione di categoria, che non sono savillanesi. Io credo che con certe scelte viene spesso meno il principio di responsabilità politica. L'errore che contesto, la contestazione che rivolgo al sindaco oggi, non è tanto quella di non aver inciso, poteva prenderne atto, non so se poteva fare altro, non sono in grado di giudicarlo in questa sede. Però neanche si può scaricare la responsabilità tout court a un altro soggetto della cui paternità sei responsabile. Quindi è questo quello che contesto oggi, il principio di responsabilità politica. Abbiamo assunto la responsabilità di una scelta che comportava inesorabilmente, numeri alla mano e principi di diritto per certi versi anche alla mano, e anche principi di logica alla mano, sono venuti i nodi al pettine. E credo che anche la maggioranza consiliare abbia la sua responsabilità, perché nonostante tutte quelle discussioni che ci sono state, e veniva anche richiesto che prima di confrontarci con altri ci si confrontasse tra capigruppo, invece è stato il contrario, l'avevo chiesto prima in quelle interpellanze, e invece è stato prima ci si è confrontati con i soggetti terzi e poi con i capigruppo, con scarsissime possibilità di incidere sulla decisione finale. E rilevo in ultimo che in quello statuto di quella fondazione c'è scritto che nessun sindaco di Savigliano, nessun assessore di Savigliano e nessun consigliere di Savigliano può essere membro del consiglio di amministrazione della fondazione. Però qualunque sindaco, qualunque assessore, qualunque consigliere comunale di una qualunque città vicina a Savigliano può essere membro, non c'è questa incompatibilità. Giusto che ci sia la prima, per me è sbagliatissimo che non ci sia la seconda, per fortuna non è questo il caso, ma potenzialmente questa situazione potrebbe aprire spazio a dei conflitti di interesse, per cui un giorno in cui un soggetto che sia magari consigliere comunale di un paese vicino può avere interesse a che non si facciano manifestazioni a Savigliano per attirare più gente nel suo comune. E questo è un discorso solo teorico, ma mi faceva piacere rilevarlo. Grazie.
Il sindaco vuole replicare, prego.
dibattito sono emersi molti consigli che io ho registrato e che verranno ovviamente spesi nelle sedi opportune. Quindi vi ringrazio per i consigli che avete dato, anche perché penso che l'interesse di tutti sia quello di far sì che la nostra città organizzi tanti eventi, i più belli possibili, i più riusciti possibili. Penso che nessuno sia stato contento, abbia goduto perché non si è fatta la festa del pane. Dice, ti è, così impari. Penso che nessuno arrivi a questo punto di perversione. Siamo stati tutti molto dispiaciuti. Okay? Questo è un punto a nostro favore, a favore di tutti. Detto tutto ciò, dovremmo anche toglierci un po' questo vizio tipicamente savigliano di essere convinti che gli altri fanno sempre le cose più belle di noi. Gli altri sono sempre migliori di noi, sono sempre più bravi o cosa. Allora noi abbiamo fatto quest'estate, nonostante tutte le cose, abbiamo fatto una serie di spettacoli per 6 sabati in Piazza alla Musica. Siamo riusciti, una delle pochissime città della provincia, a organizzare una stagione teatrale in piena estate sotto l'ala, che ha avuto un grande successo. Abbiamo un cartellone di musica e di concerti, grazie ovviamente al Fergusio, che è uno dei nostri fiori all'occhiello, che gli altri ci invidiano. Abbiamo fatto questa rassegna di cortocircuiti di film, no, che è unica in provincia di Cuneo, eccetera eccetera. Se poi mi dite che le cose che facciamo forse sono un po' troppo elitarie e bisognerebbe cercare di abbassare un po' il livello, io vi rispondo: allora continuiamo con queste cose qua e aggiungiamo anche cose più a basso livello. Lo concordo, condivido su questa cosa. Però dire che non si è fatto niente, che Savigliano non ha fatto, che l'estate lì, ritengo non sia giusto, perché abbiamo fatto tante cose. Non solo, quando il Covid ci ha impedito di fare tutte le nostre cose che avremmo dovuto fare, avremmo potuto anche starcene tranquilli. No, abbiamo sollecitato l'ente manifestazioni, il quale ha fatto tutta una serie di iniziative online, sia per quanto riguarda la fiera della meccanizzazione, sia per quanto riguarda Quintessenza, eccetera eccetera. Poi i successi di queste cose non sono in grado di dirvelo, però hanno cercato, insomma, di tenere sveglia tutta la situazione. Detto tutto ciò, allora io propongo adesso, il primo vado a questo consiglio di amministrazione, a questa riunione. Subito dopo, se siete d'accordo, convocherei una conferenza di capigruppo ai quali riferisco le cose che sono state dette lì, chiaro, di modo che si sappia, sia chiaro, eccetera. Poi, durante tutta questa vicenda, io ho seguito la cosa, nel senso che non ho partecipato alle riunioni, ma ho seguito, perché Lovera, e devo dire che Lovera si è battuto fino all'ultimo perché si facesse. Poi a un certo punto ha cominciato a dire, ma ci sono delle difficoltà o cose, eccetera, insomma, però si è battuto fino all'ultimo. Tengo a precisare che in data 9 luglio c'è stata la convocazione di un consiglio di amministrazione unitamente all'assemblea dei soci, al quale io non ho partecipato perché dovevo partecipare al nozze del figlio di Soave, di cui sono padrino, quindi non potevo non andare. Mi ha sostituito il vice sindaco, che ringrazio per la sua disponibilità. Allora, qua abbiamo il verbale della cosa, se volete ve ne mando copia. C'è scritto: dall'assemblea dei soci emerge la volontà unanime di organizzare la fiera del pane. Una data ipotetica potrebbe essere quella dei giorni 25-26 settembre per l'edizione della festa del pane 2021. Questo il 9 di luglio. Quindi c'era questa volontà. Chiaro, se la cosa poi non si è fatta effettivamente è perché sono successe delle cose gravi, no, per cui non si è potuta fare, secondo me. Poi, se c'è qualcosa dietro, sicuramente la lite che c'è stata tra la Confartigianato e la società dei panificatori non ha deposto favorevolmente per questa cosa, di sicuro. Io non so se le cose che Rigucci ha detto rispondono al vero oppure no. Io prendo atto che ha detto queste cose. Ufficialmente mi devo basare però sul comunicato che vi ho letto, che è il comunicato ufficiale dell'ente. Questo è quanto. Per quanto riguarda la storia dell'ente, ripeto quello che già dissi l'altra volta, Allora, quando divenne sindaco Soave la prima volta nel 95, si pensò di mettere in piedi una struttura con il compito di organizzare appunto degli eventi, no? E nacque l'ente manifestazioni di cui il comune aveva quasi l'80%, no? E poi gli altri, c'era la cassa di risparmio, c'era mi pare il comune di Bottignasco che avevano delle cose minori. Questa cosa è durata, apro una parentesi, c'erano moltissimi soldi allora, no? Cioè, proprio difatti facevano delle cose alla grande, ecco, adesso non ci sono più purtroppo. E questo ente ha funzionato benissimo, il presidente Gino Ponzi, poi c'è stato Grindato, poi Gloria Monasterolo e poi Coletti, presidente. È funzionato fino a quando la legge Madia ha proibito ai comuni di detenere. Ecco. Allora, noi quando è uscita questa legge l'abbiamo esaminata a fondo per vedere se si poteva restare, eccetera, eccetera. E il nostro segretario comunale, il nostro avvocato, abbiamo sentito anche altri pareri, eccetera, hanno detto no, dovete ottemperare questa legge e mettervi a posto. Allora noi avevamo tre possibilità. Uno, dare tutto ai privati, come hanno fatto altri, come sta facendo Alba, che esce dalla fiera del tartufo, non so se l'avete letto sui giornali. Dare tutto ai privati. Voleva dire perdere il controllo. Io personalmente non ero d'accordo. Potevamo gestire in proprio, noi in house, come si dice, tutte le manifestazioni, cosa impensabile perché vuol dire che andavamo ad avere gli stessi criteri che abbiamo quando compriamo qualcosa, quindi fare la gara d'appalto, fare poi allora il limite era molto basso, fare insomma, certo che sono problemi qua, quindi escluso. Ecco. Terzo, noi ci siamo guardati attorno e abbiamo scoperto che c'erano delle realtà a cui potevamo ispirarci, esempio la Fondazione Bertoni di Saluzzo, che è analoga alla nostra con qualche difficoltà, nel senso, differenza, nel senso che lì ad esempio hanno un direttore che viene pagato, eccetera, noi invece sono tutti, ecco, e abbiamo messo in campo questa cosa. Allora io come sindaco mi sono preso l'incarico di andare dai varie associazioni di categoria a chiedere, insomma a illustrare questo progetto e chiedere, e tutti mi hanno detto siamo d'accordo a entrare ma su un piano di parità, io li capisco anche. Sono anche andato di persona a Cuneo a parlare con la dottoressa Cirio, direttrice dell'Unione Industriale di Cuneo, la quale ha detto grande e bella idea eccetera, ma noi non possiamo perché poi dovremmo anche entrare da altre parti eccetera eccetera, e quindi e si è formato l'ente così come lo conosciamo. Allora, voglio dire, questa cosa ha come scopo quello di organizzare manifestazioni. La cosa importante, secondo me, sul piano politico proprio, è che per la prima volta abbiamo una struttura in cui le associazioni di categoria, e quindi le due dei contadini più numerose, i commercianti e gli artigiani, si mettono assieme al comune per organizzare delle cose per la città. Questo è una cosa molto importante, non è una cosa marginale, è molto importante. Poi, se ci sono delle cose che non funzionano, c'è gente che non è all'altezza, eccetera, probabilmente ci sono questi problemi, li discuteremo e cercheremo di risolverli. Però il nostro scopo è quello di far sì che questo ente diventi il più funzionale possibile, il più efficiente possibile e possa continuare ad organizzare. Se non ci fosse stato il Covid, noi questa discussione non l'avremmo mai fatta, perché sarebbe andato tutto tranquillo, avremmo fatto la meccanizzazione, incassato i nostri soldi, fatto il pane, fatto le altre cose, eccetera, eccetera. Purtroppo c'è stata questa disgrazia e quindi cosa? Io penso che vivo questa non festa del pane come un incidente di percorso, l'ho detto prima e lo ripeto, spero che questa cosa, mi auguro, non capiti più e spero che adesso si vada avanti. È chiaro che star lì a spaccare il capello in quattro, la colpa è di questo, di quello, di quell'altro, cosa, per carità, non lascio un po' il tempo che trova. Io vi invito tutti voi a pensare al presente, ma soprattutto a proiettarci sul futuro. Apro una parentesi, se qualcuno ha delle idee, delle proposte o cosa, ben vengano, non è che le escludiamo. E quindi quindi adesso venerdì ci sarà questa riunione, poi subito dopo convocherò una conferenza di capigruppo dove riferirò le cose che sono state dette e quello che è stato deciso, sperando di poter andare avanti. Grazie.
Visto che il sindaco ha squarato un po' i tempi della discussione, concederò 5 minuti in più al tempo delle interrogazioni. Il prossimo interrogante è il consigliere Maurizio Delio, che interroga sui parcheggi di via.
Grazie Presidente, volevo chiedere proprio di prolungare il tempo dell'interrogazione, visto che il sindaco giustamente ha anche avuto il dovere e diritto di rispondere in maniera completa. Allora, il parcheggio di via La Marmora, angolo viale Gozzano, per chi non è di Savigliano, per chi non conosce la zona, è quello che dalla gelateria di piazza d'Armi è sulla destra, quindi quello che va davanti dritto alla Bocciofila. Nell'angolo in fondo, soprattutto a sinistra, ogni giorno vengono parcheggiate auto e furgoni varie fuori dalle strisce delimitanti il parcheggio stesso, cosa che riduce la visibilità per le autovetture provenienti da entrambe le vie in questione. Constatato che il pericolo di incidenti è molto alto e solo l'accortezza di chi ha la guida dei veicoli li scongiura, soprattutto nei giorni di mercato quando i furgoni degli ambulanti vengono sistemati, ma io ho allegato due fotografie di ieri e dell'altro ieri dove le auto purtroppo parcheggiano fuori striscia e addirittura sullo stop. Chiede al sindaco e all'assessore competente di installare agli angoli di dette vie dei dissuasori in modo da permettere una circolazione di veicoli che frequentano detti tratti di strada. È un passaggio anche importante per i ragazzi che vanno in piazza d'Armi e per chi gioca a bocce nella Bocciofila, perché è veramente difficile uscire da quella strada lì. Io tra l'altro abito in zona, quindi ogni giorno mi accorgo dei problemi che nascono in quell'angolo di strada. Grazie.
Risponde l'assessore Camera, prego.
Recupero subito sui tempi, nel senso che è stata disposta l'installazione di dissuasori in quell'angolo.
Perfetto.
Sempre il consigliere mio, l'interrogazione circa gli ingorghi mattutini in via Musante, prego.
Preso da alcuni cittadini che ogni mattina accompagnano i figli alla scuola elementare Istituto Comprensivo Papa Giovanni, verificato che nonostante un severo controllo dei vigili urbani, che qui ringrazio perché hanno un lavoro veramente impossibile, e anche dei nonni vigili, molti genitori che accompagnano i propri figli a scuola parcheggiano purtroppo le auto sul marciapiede della via succitata, impedendo ai pedoni di camminare sui marciapiedi con i propri figli in sicurezza. Addirittura ci sono alcuni ragazzi che sono in carrozzina e quindi fanno fatica a passare. Quindi chiedo di verificare la situazione e di trovare una soluzione che possa permettere un ingresso e un'uscita in massima sicurezza. Non è l'unico punto, perché come ben sa il sindaco, anche noi nelle scuole superiori ci sono genitori che vogliono portare i figli probabilmente in aula e quindi in questa parte c'è sempre un caos. Grazie.
L'unica cosa da fare, secondo me, è invitare i vigili, che tra l'altro devono fare servizio così, a fare le multe. Uno parcheggia su marciapiede, multa, poi la prossima volta ti fai furbo, perché io lo vedo perché passo tutti i giorni di lì, no? Ed è effettivamente un problema. Meno male che le amministrazioni passate avevano pensato di mettere quei cancelli che si aprono e si chiudono, e quindi almeno quel pezzo di strada lì è sicuro, eccetera. Ma è una cosa veramente incredibile, perché poi, non so, l'unica cosa è invitare, io posso appunto ripetere l'invito al comandante dei vigili, che dica a quelli che vengono lì di fare le multe, perché altrimenti non riesco a capire qualche altra soluzione possa essere possibile, perché c'è un vigile all'incrocio lì, proprio la strada, come si chiama quella lì, via degli studi si chiama quella lì che va diretta alla scuola elementare, via, vabbè, comunque ce n'è uno lì che fa, poi dopo più avanti c'è il nonno vigile. No, che altro. Cioè, quindi insomma basterebbe soltanto parcheggiare, non so, in piazza d'Armi o cose, fare 30 metri a piedi, ma penso un po' che tragedia, no? Il problema si risolve come tante altre cose, cioè, tanti problemi non sono risolti per inadempienza a porto dei cittadini, dopo danno la colpa all'amministrazione.
Se posso parlare, anche se non avrei diritto, cioè spezzo una lancia a favore dei vigili. Il vigile non può contemporaneamente gestire il traffico di bambini e fare multe. uno dei grossi problemi è che i cosiddetti nonni vigili, cioè gli ausiliari di vigilanza, stanno invecchiando sempre di meno. Io avevo fatto un appello l'anno scorso a tutte le associazioni di volontariato savilianese e in particolare ai gruppi degli alpini, che sono oltre 240 iscritti, di sollecitare i loro iscritti a, ne bastano pochi, 7-8 in più, non è che ne stiamo chiedendo 1000. Purtroppo questa sensibilizzazione non ha sensibilizzato abbastanza. Mi riprometto di riprendere in mano questa cosa qui, perché alla fine il vigile non può fare due cose completamente, o segue una cosa o ne segue l'altra, ed è corretto che faccia le multe, questo sì, però la sicurezza dei bambini viene prima. In ogni caso cercherò di risensibilizzare in modo particolare i gruppi di alpini, protezione civile e quant'altro, di avere qualche nonno vigile in più durante l'orario delle scuole, e questo risolverebbe, aiuterebbe a risolvere il problema, poi non si risolve, aiuterebbe a risolvere il problema.
Sì, grazie. Quello che volevo chiedere era proprio di sensibilizzare alcune associazioni con i nonni vigili, perché sono utilissimi e quindi e sono anche abbastanza, diciamo, forti nell'interpretazione del ruolo, che è importante. E quindi, come ho detto prima anch'io, ringrazio i vigili perché fanno un lavoro, gli vigili urbani che fanno un lavoro eccezionale. Grazie.
La bici condivisa è uno degli strumenti di mobilità sostenibile a disposizione delle amministrazioni pubbliche che intendono aumentare l'utilizzo dei trasporti pubblici integrandoli tra loro. L'utilizzo delle biciclette condivise per i viaggi di prossimità è quindi una soluzione intelligente green. Questo tipo di servizio, prima presente nel nostro comune, ora da tempo risulta inattivo. Si richiede a questa amministrazione e le regioni che hanno determinato la sospensione di tale servizio. Grazie.
Parola all'assessore Camera, prego.
Appunto, la richiesta è: quali sono le ragioni che hanno determinato la sospensione del servizio? Sono francamente sorpreso che emerga ora questa richiesta di chiarimenti, perché le ragioni della sospensione del servizio sono infatti note fin dal 2019, quindi stiamo parlando di ben 2 anni fa, e sono anche di dominio pubblico. Cito a titolo di esempio un paio di articoli pubblicati dalla stampa locale in quel periodo, uno in marzo 2019 e l'altro in dicembre 2019, che riportano le informazioni che erano state diffuse dagli uffici del Comune, in proposito al bike sharing. Però se ci sono delle persone che non si sono a suo tempo informate, e a cui suggerisco comunque la lettura dagli articoli e anche di altri articoli che sono stati pubblicati appunto nel periodo marzo-dicembre 2019 della stampa locale, e che riportano fedelmente, con dovizia di particolari, le ragioni che hanno portato alla decisione in questione e le iniziative che a quel tempo l'amministrazione aveva programmato. In ogni caso riepilogo qua brevemente in sintesi quanto è già pubblico e quindi già noto. Il servizio di bike sharing era da tempo poco utilizzato. Era infatti andato via via calando significativamente negli anni e negli ultimi anni. All'inizio 2019 fu deciso di effettuare, e lo si fece per circa 6-7 mesi, un monitoraggio dettagliato dell'utenza e dell'uso che veniva fatto delle biciclette. Ne emerse un utilizzo estremamente ridotto. Nel caso in specie abbiamo verificato che 10 utenti utilizzavano l'80% dei movimenti delle bici. I dati di dettaglio sono anche presenti negli articoli che ho citato e quindi sono reperibili, a fronte di un esborso significativo da parte del Comune, sia in termini di canone annuo per il servizio informatico, che ammonta a montare a circa 10 euro, sia per la manutenzione. Decisione di sospendere il servizio così com'era fino ad allora, cioè come era stato organizzato, ma si voleva comunque rendere disponibili le biciclette alla cittadinanza. Si era infatti programmata un'alternativa per la primavera del 2020, questa informazione è anche presente, è stata scritta a suo tempo sui giornali, che prevedeva di istituire con le biciclette che sono di proprietà comunale, che rimanevano di proprietà comunale, dopo il loro ricondizionamento, una cicloteca presso il museo con un noleggio a tempo gratuito a favore dei cittadini che lo richiedessero. Questa informazione la trovate anche sugli organi di stampa. La pandemia, purtroppo, perché è la primavera 2020, ha bloccato questo tipo di iniziativa. Recentemente, quindi in questi ultimi mesi, c'è stata anche un'iniziativa della Caritas che ha richiesto le biciclette per rendere utilizzabili i propri assistiti che necessitano di un mezzo di trasporto per andare a lavorare. Ci si è quindi accordati per permettere loro l'utilizzo di una parte delle biciclette che erano disponibili a fronte del ricondizionamento di tutte le biciclette in questione. Quindi si è programmato di utilizzare dalla prossima primavera le biciclette che rimarranno a disposizione del Comune, che sono circa una quindicina, oltre che per fare quella iniziativa già programmata a suo tempo che non si è potuta attuare per i motivi della pandemia, e quindi la cicloteca presso il museo, anche un servizio di cicloturismo con partenza e arrivo dal Museo Civico, servizio che sarà organizzato insieme con l'ufficio turistico comunale e gli operatori del museo.
Ha chiesto la parola il consigliere Lopreiato, prego.
Beh, ricordo bene quel periodo, io ricordo in cui si è presa quella decisione, ricordo bene che si stava in quel periodo facendo tutta una ripulitura di soldi che venivano spesi e magari non spesi molto bene. E quindi si era deciso, come ha affermato l'assessore, che vista lo scarso utilizzo di quelle biciclette, che si potevano utilizzare i soldi in un modo più utile alla collettività. Ne avevamo anche parlato in maggioranza e avevamo deciso destinare in futuro parte di quelle cifre appunto per delle iniziative riguardanti appunto questo tipo di mobilità, le biciclette e via dicendo. Poi c'è stato il Covid e quindi con le priorità si fanno altre cose. Devo però segnalare ringrazio la consigliera Giorgis per aver sollevato questo problema, che comunque resta il problema degli stalli che comunque vanno in degrado e non danno una bella immagine alla nostra cittadina. Quindi credo che dovremmo come maggioranza poi con la Giunta ragionare per come col tempo riuscire a smantellare questi stalli e magari sostituirli con dove è possibile dove riteniamo che serva con dei parcheggi per le bici, quelle di utilizzo comune. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, la consigliera Giorgis può replicare, prego.
Intanto volevo dire che io sono perfettamente informata di quello che è successo, ma la mia era appunto una provocazione. E intanto ringrazio anche il consigliere Lopreiato perché ha colto uno degli aspetti, che era quello appunto che da 2 anni/3 ci sono queste colonnine che tra un po' diventeranno arrugginite, sono comunque lì e lasciate. Allora se questa ditta, che io mi sono anche informata, peraltro avevo anche dei problemi, quindi gestiva anche malamente tutta la questione, perché comunque anche nel torinese non ha avuto insomma grande seguito. Allora al limite bisognava fare sì che tolto il servizio si prendesse l'onere di togliere anche tutte queste colonnine, non che adesso sia anche a carico del comune questa cosa. Ma detto questo, appunto io volevo portare l'amministrazione a fare questo ragionamento, perché non è che ce la caviamo dicendo abbiamo fatto 2 conti, c'è poco utilizzo della bicicletta. No, non è questo verso cui noi dobbiamo andare. Noi dobbiamo capire le ragioni per cui eventualmente la gente non utilizza la bicicletta in un comune come il nostro, dove peraltro è facilissimo l'utilizzo della bicicletta, ed eventualmente allora a questo punto intervenire anche perché allora teniamo conto che noi in Italia abbiamo il primato europeo in negativo, come sempre, del numero di auto circolanti in rapporto al numero di abitanti. Cioè noi abbiamo 66 auto ogni 100 abitanti, che vuol dire che praticamente ci sono più automobili che patente di guida, il che non è che ci rende più furbi degli altri. Quindi credo che sia nostro dovere, anche di amministratori, disincentivare comunque già solo nel nostro piccolo l'utilizzo, cioè disincentivare diciamo questo abuso. Tra l'altro ultimamente abbiamo anche appelli riguardo a limitare le emissioni di CO2, non so, cioè del Presidente della Repubblica, del Ministro del Consiglio. È appena terminato a Milano questa riunione di giovani dove c'è Greta Thunberg che ci ha detto di non limitarsi alle parole senza alcun piano e senza interventi in nessun modo concreti per ridurre le emissioni di CO2, cioè, quindi tutte cose che ci dovrebbero far riflettere. Tra l'altro c'è anche una legge che prevede che le aziende che sono al di sopra dei 100 occupati al loro interno abbiano un mobility manager, quindi in altri comuni ci si è anche rapportati, no, con queste figure, che quindi noi abbiamo l'Alstom per esempio che sicuramente ha all'interno questa figura, ma anche un'azienda come può essere l'ospedale ha questa figura, cioè se il comune dialogasse capirebbe anche che eventualmente ci potrebbero essere, no, dei sistemi. Adesso non sono io che ve lo devo spiegare, io mi sono anche rapportata con delle persone che lavorano all'interno del settore della mobilità e effettivamente mi si è aperto un mondo e ci sarebbero tante iniziative da fare anche sul nostro territorio, ma se non ci si muove, se non si pensa a qualcosa in più, ma si limita a dire ci sono poche persone che lo utilizzano, i costi sono elevati, però non facciamo nulla, allora qui rimaniamo il solito immobilismo come sempre e non risolviamo, ripeto, anche nel nostro piccolo incentiviamo la mobilità sostenibile e limitiamo anche un po' l'utilizzo delle macchine, cioè finora abbiamo sentito anche interrogazioni dove abbiamo solo più da metterci le macchine una sopra l'altra, se forse cominciassimo, no, a dare altre soluzioni. È vero, le persone sono pigre, anche qui a Savigliano, io ne conosco tantissime che per fare, non so, 100 metri riescono a prendere la macchina. Bene, disincentiviamo, cerchiamo di ragionare anche in questo senso. Quindi il mio intervento era soprattutto mosso appunto a far riflettere. Quindi non è che non sono informata, io sono informata. Non mi è neanche tanto piaciuto questa forma quasi un po', no, non dico irriverente, ma in questo senso di ripresa nei miei confronti. Vi lascio a continuare a ragionare in questa direzione. Grazie.
Assessore Camera, vuole replicare? No. La parola adesso al consigliere Rubiolo per l'interrogazione in merito alla viabilità di via Macra e sulle piste ciclabili di via Danna.
Grazie Presidente. Io l'ho intitolata viabilità perché effettivamente, oltre diciamo agli interventi che sono citati nell'intitolazione dell'interrogazione, c'è anche un'altra richiesta specifica. Nei giorni scorsi sono terminati i lavori del primo intervento su via Macra e devo dire che la progettualità presentata a suo tempo è stata realizzata e il buon risultato finale ne è rappresentativo. Adesso si attende la seconda parte, che coinvolgerà il tratto di collegamento fino a giungere in piazza Cavour. E proprio a questo proposito sono stato interpellato da alcuni ambulanti del mercato cittadino per capire quando inizieranno i lavori previsti su quest'ultima. Ne approfitto per chiedere se le osservazioni che erano state evidenziate durante il passaggio del progetto in commissione, ribadite durante l'approvazione in Consiglio Comunale, legate in particolare alla neorealizzazione di servizi igienici in sostituzione di quelli attuali, siano state recepite. Questo ovviamente fa riferimento al nuovo progetto di Piazza Cavour, dove è previsto anche il rifacimento dei servizi igienici. Una considerazione invece va fatta sul prolungamento della pista ciclabile in via Danna. In questo caso il lavoro effettuato lascia molto a desiderare. La carenza di segnaletica e visibilità della stessa lascia un po' perplessi. La continua e costante occupazione del marciapiede pedonale, diciamo, io non l'ho messo, ma prospiciente, antistante, a fianco della stessa via, preoccupa. L'intervento sembra stato realizzato più in economia e con motivazioni estetiche, ma le stesse praticamente inesistenti. Grazie.
Sul pezzo riguardante via Danna risponde poi l'assessore Camera, perché c'è una interrogazione specifica del consigliere Delio su via Danna, quindi risponde a tutte e due. Io rispondo su piazza Cavour, nel senso che piazza Cavour l'assegnamento lavoro è stato fatto e i lavori cominceranno inizi novembre. Dovevano cominciare prima, ci eravamo raccomandati di farli iniziare inizio ottobre, c'è una difficoltà di reperimento del materiale che dovrebbe essere usato, mi pare che sia una costante questa, anche altre ditte insomma, si stanno lamentando, eccetera, e anche perché quando iniziano i lavori non vogliono interromperli, vogliono finirli, iniziare a finirli. Il fine lavori gli è stato dato per il 31 marzo, quindi inizieranno, non so, la prima settimana di novembre, dovrebbero finire il 31 marzo, sperando che non ci sia una nevicata pazzesca. Ovviamente quanto è proposto dall'osservatorio sulle barriere architettoniche, dalle varie commissioni o cosa, è stato recepito, poi il progetto è stato fatto, insomma è stato analizzato, visto, rivisto, stravisto, quindi o cosa. Verranno rifatti anche i bagni pubblici. E su questo apro una parentesi, avevamo discusso se conveniva metterli a pagamento oppure come sono adesso. I bagni autopulenti a pagamento costano molto, molto cari, si parla di 50.000 euro anche di più a postazione, e quindi si è pensato di mettere i bagni tradizionali, sperando che i cittadini che usufruiscono di questo servizio si comportino come Dio comanda, anche perché quei bagni lì, oltre a servire i passanti, sono i bagni che servono il mercato, quindi da Piazza Santa Rosa a Piazza Cavour vanno lì. Comunque i bagni verranno rifatti tutti ex novo, è previsto dal progetto, e verrà anche posta una colonnina per la ricarica delle macchine elettriche in Piazza Cavour, insomma lato ovest, no? Così. Quindi io spero di, insomma, che le cose, grandi intoppi non ce ne sono stati, non ce ne sono, la ditta è una ditta seria, che è la stessa che ha buttato giù la tettoia, quindi già collaudata. E sulla pista ciclabile e su via Danna poi risponde lui.
Prego, consigliere Rubiolo, vuole replicare?
Sì, io ringrazio il sindaco per le delucidazioni, queste cose che lui ha citato le avevamo già viste in commissione, io per esempio nel caso della discussione, quando è stata la discussione in consiglio, avevo chiesto se i servizi, era possibile prevedere un ampliamento anche dei servizi igienici che effettivamente desta l'ampliamento della superficie utile dei servizi igienici che verranno rifatti. Perché questo è una preoccupazione importante soprattutto per gli ambulanti, ecco perché li ho citati, quindi secondo me è una cosa da tenere in conto. Le tempistiche ritengo che non siano come sempre completamente idonee, diciamo così, andiamo a fare un intervento su una piazza nel periodo da novembre a marzo. Ottimisticamente speriamo che non nevichi, che non piova, che quando abbiamo avuto davanti...
Noi gli abbiamo dato il fine lavoro il 31 marzo, cioè come data ultima, lui può anche darsi che a gennaio l'abbiamo finito, non lo so, perché è interesse loro farlo finirlo prima possibile.
Certo, ma io non sto discutendo la tempistica sarà quella necessaria, sto discutendo il periodo.
forse sarebbe stato più utile iniziare in un periodo, visto che oramai è mesi che non piove, in un periodo diciamo più confacente, quindi a questo punto, visto l'iter che questa cosa qui aveva seguito, forse il periodo estivo poteva essere un periodo più interessante, dove c'è meno frequentazione e dove comunque anche gli stessi ambulanti probabilmente avrebbero subito, tra virgolette, meno problematiche, no? da questa ristrutturazione. Invece andiamo a scegliere un periodo difficoltoso, perché novembre, dicembre, gennaio e o febbraio piuttosto che marzo sono mesi effettivamente difficili. A questo punto poteva essere tranquillamente traslato alla primavera l'intervento, forse sarebbe stato, come dire, più facile da realizzare. Poi il tempo per fortuna è ancora una cosa che non possiamo decidere noi, però è anche vero che se io vado verso la bella stagione o piuttosto durante la bella stagione posso avere meno effetti negativi. Però nessuno, vabbè, su Via D'Anna aspetto la risposta che c'è stata, e quindi volevo solo capire il proseguio anche di Via Macra, quando, visto che la prima parte è stata fatta ma la seconda parte è ancora da fare.
Scusa. No, volevo dire, mi sono dimenticato prima, che abbiamo congegnato la cosa per cui il mercato non verrà spostato, nel senso che cominciamo i lavori da una parte, i banchi li tiriamo di là, poi quando sono finiti di lì spostiamo i banchi di qua, facciamo lì. Perché in un primo tempo si era pensato di spostarli in Viale Primo Maggio, ma lì ci sono dei problemi, perché quella tipologia di banchi che vanno lì hanno bisogno degli attacchi dell'acqua, perché sono i banchi del pesce, eccetera, quindi c'erano questi problemi. E allora, d'accordo con i progettisti e la ditta, si è trovata questa soluzione.
Io tra così no, professore Lovera, accendiamo anche l'interrogazione del consigliere Uccelli, prego.
Sì, tra l'altro mi è stato chiesto di girarla come interpellanza, e quindi la facciamo come interpellanza. Allora, quando un'amministrazione progetta una modifica delle viabilità istituendo un senso unico, ci si aspetta che lo spazio ricavato possa servire qualche parcheggio in più. In Via Macra è successo invece il contrario. Si è pensato di fare i marciapiedi delimitati da paletti su entrambi i lati, quando sarebbe bastato farne uno anche un po' più largo da una parte. Il risultato è questo. I parcheggi totali sembrano addirittura diminuiti. La via in certi punti si allarga, in altri si restringe. Il parcheggio di carico a scarico al civico 58 è in una posizione pericolosa. Il marciapiede sul lato destro è in pendenza, quindi difficilmente utilizzabile dalle carrozzine. Il paletto prima del civico 33 è troppo vicino al cancello. Si domanda quindi come mai non si sia pensato di mantenere tale quale il lato destro, consentendo il parcheggio e mettendo solo qualche dissuasore nei pressi dei passi carrabili. Dove dovrebbero passare le biciclette, dal momento che in 10 minuti di sopralluogo il sottoscritto ne ha viste in ogni corsia ed in ogni direzione. Quale sia la larghezza minima prevista per un marciapiede, quanto sia costato l'intervento, quanti parcheggi ci fossero prima e quanti adesso.
Rispondo, ma è un'interpellanza o un'interrogazione? Scusi, Presidente.
Va bene.
È stata accettata come interpellanza, chiedo di parlare, altrimenti no.
Va bene, è interpellanza. Allora, l'assessore vuole rispondere subito o preferisce prima iniziare il dibattito?
Per me è indifferente, non è un problema. Come preferisce la consigliera? Vuoi che risponda prima io, poi...
Sì, nel senso che abitiamo... Perché probabilmente dirò delle cose che tu...
delle cose che probabilmente dirai anche tu, cioè nel senso che ci accomuna il vivere in quella zona lì.
Poi andiamo un attimo. Sarò velocissimo col consigliere Rubiolo. Finalmente il cantiere di fronte al Manuel sta smantellando l'utilizzo del suolo pubblico. L'Enel ha chiesto di fare ancora un piccolo intervento in via Macra, per cui sono confidente che entro l'autunno, al più tardi, sarà tutto finita anche per la parte nuova. Anche perché abbiamo tutto il materiale in magazzino da fare, tutto pronto, non è solo questione di riuscire a entrare dentro. Allora, prima di rispondere puntualmente alle singole domande, riprendo brevemente la cronistoria dell'intervento di via Macra. Il progetto e la realizzazione delle opere sono stati eseguiti in ottemperanza a quanto stabilito dalla seconda commissione consiliare nel seduto del 15 ottobre 2020, che, riprendendo quanto discusso nel tavolo tecnico sulla viabilità, stabiliva il senso unico in via Macra con la realizzazione di percorsi pedonali su entrambi i lati, protetti da transenne e palini parapedonali. E precisamente, il tavolo tecnico del 2018 verbalizza di valutare lo spostamento attuale d'ora del bar sul lato di Aglione, istituendo al suo posto un divieto di sosta. Inserire divieto di sosta in via Tavolazzo, angolo via Macra, e far diventare via Macra senso unico in entrata provenendo dalla strada provinciale. Successivamente al bar della citata riunione della seconda commissione, riconosciuto al dunque, relativamente al percorso pedonale protetto, l'intervento si rende necessario, tutte le virgolette ovviamente, perché è stata riscontrata la criticità dovuta all'elevato pericolo di investimento dovuto al fatto che i pedoni camminano in mezzo alla strada, per la mancanza di marciapiedi per le auto e per le auto parcheggiate a ridosso ai fabbricati, per cui è stato previsto un percorso pedonale su ambo i lati, protetto con transenne parapedonali e dissuasore, tracciando nel contempo strade di sosta a norma del codice della strada. Poi sempre su questo intervento, il consigliere Gioffredo Tommaso riprende la proposta del tavolo tecnico sulla viabilità in cui chiedeva il senso unico in ingresso in Savigliano. Interviene l'assessore Lovera che, spiegando la morfologia della sezione stradale, è tutta fatta così, avanza la proposta di asfaltare l'asse stradale in oggetto così da poter realizzare il percorso protetto su una superficie nuova in modo da non dover più intervenire successivamente. Dopo ampia discussione, la Commissione esprime parole favorevole sul senso unico di via Macra in direzione est e lasciando direzione doppio senso dall'altra parte. Quindi, in entrambi i verbali si parla di fare pedonale da entrambe le parti, riducendo i parcheggi su entrambi i verbali. Ora passo al testo dell'interrogazione, perché anche sul testo ho qualcosa da ridire. Scrive l'interrogante, virgolette, quando un'amministrazione progetta una modifica della viabilità, istituendo un senso unico, ci si aspetta che lo spazio ricavato possa servire per recuperare qualche parcheggio in più, così virgolette. Non condivido assolutamente questo presupposto, sia in generale sia nello specifico, in quanto via Macra è una via con molti abitanti, molto viva, frequentata da anziani, mamme con bambini e carrozzelle e disabili. La priorità è la sicurezza e in particolare quella di numerosi pedoni. Oltretutto, le recenti ristrutturazioni hanno fatto sì che la maggior parte dei residenti dispone o di posti macchine nei cortili o di autorimesse dove parcheggiare comodamente le proprie auto, rendendo disponibili gli stalli per la strada. Leggo ancora. In via Macra si è pensato bene di fare marciapiedi limitati da paletti su entrambi i lati. Bene? No, non è vero. Non si è pensato bene. Si è pensato ottimamente di farli su entrambi i lati. In certi punti si allarga, in altri si restringe. Forse interrogante, il suo sopralluogo è durato ben 10 minuti, non ha notato che via Macra è una via curva, anzi direi in piemontese storta, che varia più volte in larghezza, anche bruscamente, a causa degli spigoli degli edifici. Ovviamente, non potendo abbattere le abitazioni, il progetto ha adattato, rispettando le norme del codice della strada, sia la carreggiata, sia i marciapiedi, assorbendo e compensando parte delle variazioni di larghezza. Il parcheggio di scarico e carico da 558 è posizione pericolosa. Prima di tracciare i parcheggi è stato effettuato un sopralluogo congiunto dei tecnici di lavori pubblici con un ufficiale della polizia locale e non è stata riscontrata questa presunta pericolosità. Sempre virgolette. Il marciapiede sul lato destro è in pendenza quindi difficilmente utilizzabile dalle carrozzine. Virgolette. Vero che il marciapiede sul lato sud presenta tratti in leggera pendenza dovuto alla morfologia del terreno, ma frequentando io abitualmente tale via, l'ho visto utilizzare con soddisfazione, senza alcun problema o lamentela. Virgolette,
Il paletto prima del numero 533 è troppo vicino al cancello. Presumo che l'interrogante si riferisca al paletto lato est, quindi dopo il numero 5, non perché prima tanto non gira a sinistra, girava a destra, e che affermandosi troppo vicino al cancello, 75 centimetri per la precisione, intende che possa rendere difficoltosa l'uscita dell'auto dal cortile. Ho visto una station wagon di grande dimensione, circa 5 metri di lunghezza, di colore nero, quindi ne puoi anche essere il proprietario, uscire da tale passo carraio senza difficoltà. Ciò nonostante, ho chiesto ai lavori pubblici di verificare la possibilità di spostare il paletto leggermente più a sinistra. Vengo allora alle domande. Come mai non si sia pensato di mantenere tale e quale lato destro, consentendo il parcheggio e mettendo solo qualche dissuasore nei pressi dei passi carrabili? Per il motivo di cui sopra, la sicurezza di molti decidi pedoni. Inoltre, avremmo disatteso quanto deciso alla unanimità la seconda commissione, che è un'espressione del Consiglio Comunale, che ci aveva chiesto di fare esattamente così. Dove dovrebbero passare le biciclette dal momento che in 10 minuti di sopralluogo il sottoscritto ne ha viste in ogni corsia e in ogni direzione? Premesso che riuscire a vedere le biciclette in ogni corsia, dove di corsia ce n'è una sola, non è semplice, ricordo che la bicicletta è definita dal codice della strada come un vero e proprio veicolo. Il ciclista è pertanto equiparato a un conducente di un veicolo a motore ed è tenuto a rispieno rispetto alle norme che regolano la circolazione, come in tutte le altre vie. Sono quasi alla fine. Quindi via Macra, se proveniente da via Basalta, quindi passare in via Macra se proveniente da via Basalta, e in via San Bernardo si detta in direzione opposta. Ovviamente nel caso di un breve percorso su via Basalta, nulla vieta di scendere e utilizzare il marciapiede con la bici condotta a mano. Virgolette, quale sia la larghezza minima prevista per un marciapiede? La legislazione tecnica per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevede che, compatibilmente con l'esigenza di circolazione veicolare, i percorsi pedonali hanno una larghezza minima di 1,50 m. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, è consentito ridurre per vari tratti la larghezza dei percorsi pedonali fino alla misura minima di 90 cm. I percorsi pedonali realizzati rispettano totalmente la normativa. Se poi l'interrogante sapere quanto è la larghezza minima di marciapiedi realizzati, può tranquillamente farmi l'interrogazione posta al Consiglio Comunale e risponderò volentieri, volendo anche per scritto. Quanto sia costato l'intervento? I costi sono ancora in fase di definizione, in quanto non è ancora stato redatto lo stato di avanzamento lavori. Comunque, per l'asfaltatura sono stati preventivati 36.819,35, oltre a IVA e spese all'ordine del basso d'asta, mentre per la realizzazione dei percorsi sono stati preventivati 24.939,89 centesimi, oltre a IVA e spese all'ordine del basso d'asta. Quanti parcheggi ci fossero prima e quanti adesso? Pur non essendo normati né indicati a terra, quindi si parcheggiava un po' alla vogliamoci bene, nel tratto in oggetto dei lavori gli stalli erano circa una ventina. Attualmente sono stati tracciati, a norma del codice della strada, stalli per 15 auto, compreso un carico e scarico merci e uno riservato ai disabili. E in fase di valutazione, previo monitoraggio del flusso del traffico dovuto alla nuova viabilità, la possibilità di tracciare 9 stalli. E dulcis in fundo, un'interrogazione che definirei ad personam. Visto il posizionamento di posteggi di carico e scarico, come si possa pensare che i fornitori dell'armeria fermino il furgone alcuni metri più avanti e non in corrispondenza all'armeria stessa? Preciso che non sono stati tracciati posteggi di carico e scarico, bensì un posteggio di carico e scarico. I parcheggi di carico e scarico non sono a uso personale, ed evidentemente l'interrogante non si è nemmeno posto a domanda di quante siano attività imprenditoriali presenti in via Macra tra via Lione e via Goreno. Lo comunico io, sono ben 8 che avrebbero necessità di un parcheggio di carico e scarico, ma si è focalizzato su un unico soggetto economico che casualmente alle ultime elezioni amministrative era come lui in lista a supporto dello stesso candidato sindaco. Il problema pare essere alcuni metri più avanti, in realtà più indietro, essendo un senso unico. Il parcheggio in questione è posizionato a circa 13 metri dall'armeria, sullo stesso lato, anziché di fronte sul lato opposto, come in precedenza. Ciò comporta un maggior percorso di circa 8-9 passi, fatto facendo passi normali, non passi da gigante, l'ho fatto io. Come si possa pensare che questa piccola differenza possa invogliare, come afferma interrogante, i fornitori a violare il codice della strada ed incorrere nelle relative sanzioni, tanto da presentare una interrogazione, mi stupisce. Il parcheggio in questione è funzionale a quattro attività imprenditoriali: armeria, negozio di stufe, negozio alimentare e una parrucchiera, che anche lei ha diritto al carico e scarico, dovendo scaricare gli scatoloni della sua attività. Mentre restano praticamente escluse dall'utilizzo, questo oltre sì per distanza, oltre 60 metri, le altre quattro attività che gravitano tra via Lione e via San Bernardo. Il titolare della panetteria, sito in angolo di San Bernardo, ha chiesto la realizzazione di un parcheggio di carico e scarico merci nel tratto tra via Lione e via San Bernardo. Poiché sulla realizzazione di questo parcheggio potrebbe sorgere un mio potenziale indiretto conflitto di interesse, un'attività imprenditoriale e di mio cognato, mi sono limitato a informare di questa richiesta il funzionario dei lavori pubblici che si occupa della riqualificazione di via Macra, che ne valuterà in piena autonomia, senza consultarmi e senza dirmi le sue risoluzioni, ne valuterà la fattibilità.
Se la consigliera Giorgi voleva reintervenire.
Grazie, volevo ancora solo evidenziare una cosa gentilmente. Allora, visto che ricordo perfettamente la commissione dove avevamo parlato della viabilità in questa zona, anche di più ampio respiro, avevo visto anche le proposte dell'ufficio tecnico e dei lavori pubblici, e anche perché si era addirittura parlato di una possibile pista ciclabile anche in via Lione, insomma tante cose, però la cosa che volevo evidenziare è che comunque l'assessore mi ha confortata e il famoso nodo incrocio tra via Lione e via Macra, dove ancora solo ultimamente più persone insomma mi fermano e continuano a dirmi adesso sono stati fatti i lavori in via Macra, è possibile che non si sia ancora preso in considerazione questo punto così particolare della viabilità, dove già ci sono state in passato numerose interrogazioni anche da parte sia mia che del mio capogruppo. E allora mi è sembrato di capire che si interverrà, quindi no, si riuscirà ad avere a definire meglio questa. Allora sì, questa porzione di strada, anche perché adesso, come avevo già, uso un'espressione che avevo già usato in un'interrogazione passata, è proprio un po' terra di nessuno, cioè nel senso che non si capisce, c'è una parte di tratto stradale, quello appunto l'ultimo di via Lione che va poi a inserirsi su via Macra, dove c'è un parcheggio selvaggio, tutti parcheggiano, tutti passano in macchina, in bici, a piedi, insomma non si capisce più niente e diventa veramente pericoloso. L'unica cosa è che è stato spostato o perlomeno rimosso il Deor che insisteva su via Macra, però a questo punto dovrebbe essere posizionato nella nuova nel nuovo sito, però non c'è ancora in questo momento. Ci sono dei tavolini buttati lì insieme alle macchine, eccetera, e tutto questo crea comunque confusione, diciamolo. Detto questo, però, io ricordo anche perfettamente che avevo insistito molto sul fatto che tutta via Macra fosse a senso unico, cioè che ci si potesse soltanto immettere dalla circonvallazione verso via Macra. Perché? Perché il punto di uscita, cioè adesso è rimasto un piccolissimo tratto finale di via Macra dove ci si può immettere direttamente sulla circonvallazione. Ora, è pericolosissimo, io l'avevo già segnalato e anche le persone che abitano lì l'hanno detto. Quando si cerca di uscire, quindi di mettersi sulla circonvallazione, tra l'altro andate a controllare, perché adesso la vista di quelli che arrivano praticamente a sinistra, no, del guidatore è completamente impedita, perché c'è una siepe di dimensioni gigantesche su un e di un privato, quindi evidentemente non sta facendo manutenzione, però vi assicuro non si vede, cioè quindi quando tu vedi la macchina praticamente ce l'hai già quasi addosso. Quindi io insisto su quello che avevo detto in quelle commissioni, dove avevo detto facciamo semplicemente soltanto entrare, poiché c'è già l'uscita su Viale Gozzano e c'è poi l'uscita poi più avanti, quindi eliminando e poi facendo semplicemente l'ultimo tratto di Via Gorena, quello tra Via Macra e Via Gozzano, lo si inverte nel senso di marcia. Cosa succede? Che le macchine tranquillamente poi possono passare su Viale Gozzano, arrivando da Via San Bernardo, Via Macra, Viale Gorena, escono su Viale Gozzano e poi escono fuori, quindi la cosa è molto semplice e molto più in sicurezza, perché uscendo da Viale Gozzano sulla circonvallazione hai una visione migliore e poi c'è la Pianca, quindi con i passaggi pedonali che già in... Già in Viale Gozzano puoi uscire sulla circonvallazione. Ma ci mancherebbe altro che sulla circonvallazione. Ma scusate, ma chi tenta di buttarsi anche a sinistra è pressoché un suicida, cioè voglio dire, bisogna anche fare un pochino attenzione, mi sembra anche giusto. Non lo so, io penso alla sicurezza delle persone, a me sembra che qui invece la sicurezza delle persone non si stia, cioè ci sono un sacco di altri posti dove poter girare, andare, cioè voglio dire, non è che stiamo chiedendo alle persone, cioè le stiamo dicendo ti facciamo uscire o ti facciamo girare in sicurezza, cioè non mi sembra una cosa... Sì, ne parliamo troppo. Comunque, io insisto su questa cosa e tra l'altro io vivo qui, cioè voglio dire, quindi faccio già giri per arrivare in Viaglione, quindi insomma, al limite potrei chiedere, no, di semplificarmi la vita, in realtà chiedo semplicemente maggior sicurezza e mi sembra il minimo. Grazie.
Diritto di replica.
Innanzitutto due premesse, cioè io in quelle commissioni non c'ero ancora, se c'era Gioffreda c'era lui, non c'ero io. E la seconda premessa è che io sui sensi unici sono d'accordo, io lo volevo questo senso unico, solo fatto in un altro modo, perché io rimango sulle mie posizioni, è una scelta politica quella di fare il marciapiede da due parti, secondo me sarebbe bastata da una, sono scelte politiche, opinabili finché vogliamo. Proprio per il fatto che l'assessore dice che per la conformazione di Via Macra è normale che ci siano questi allargamenti e restringimenti, ma appunto, ma è proprio per questo che io l'avrei fatto solo da una parte invece di due, magari anche un po' più grande, magari anche facendolo ciclo pedonale, non solo pedonale, perché poi quando arriviamo alle bici, quando io dicevo sulle tre corsie intendevo la corsia e i due marciapiedi, ne ho visti sul marciapiede destro, quello sinistro, avanti, indietro, su, giù, in tutte le direzioni, e questo in 10 minuti davvero. Poi sul fatto che siano diminuiti i parcheggi, l'assessore mi dice che si sta studiando di aggiungerne altri, io su questo verificare, sarei contento che si verificasse. Per quanto riguarda l'armeria, non è che io faccio interrogazione apposta per quello dell'armeria e l'ho solo aggiunto come punto fra tanti, ma è perché comunque quando c'è un'armeria emerge che se viene rubata è anche un po' pericolosa, cioè ci sono i terroristi che possono andare a rubare la merce dell'armeria, non è che l'ho fatto apposta per quello dell'armeria, cioè mi è venuto quel dubbio lì perché mi è stato segnalato che se fermano lì davanti poi ostruiscono il traffico, prima invece non lo ostruivano, tutto lì. Per il resto, come ho già detto, sono scelte politiche, io rimango sulle mie posizioni. Grazie.
Consigliere Rubiolo vuole ancora intervenire?
In questo caso no, penso di aver assolto. L'assessore Lovera mi ha risposto nelle tempistiche della ristrutturazione del primo pezzo, diciamo, di Via Macra. Consigliera Giorgi si è intervenuta parlando del rondò che finisce in Via Lione, cioè che, diciamo, interseca Via Macra con Via Lione, per cui
Sicuramente alcuni nodi sono ancora da sistemare, però dico, rispetto a quello che è stato fatto in via Danna, mi sembra che in questo caso si sia lavorato come si era stabilito in commissione. Ecco.
Sarò velocissimo. In via San Bernardo non sono ancora stati disegnati gli stalli per capire, con la nuova abilità, vedere un po' come si assesta il traffico. Quindi non escludo che il suggerimento della consigliera di eventualmente ragionare sull'inversione quel senso unico lì non possa poi essere preso in considerazione quando tutto si è finito, si è anche smontato, adesso c'è anche un ponteggio perché danno le tinte una casa. Quindi lasciare un qualche mese che si assesti tutto, dopodiché quando si andranno a disegnare i parcheggi di via San Bernardo non escludo che possa essere in considerazione. Il vantaggio è che da via Macra si può anche svoltare a sinistra, mentre da via lì non si può, appunto, però non lo vedo un problema insormontabile. Ah, per quello che riguarda la zona di Nessuno, verrà chiusa con transenne, lasciando solo uno spazio per autoambulanze, traslochi o auto di emergenza. Verrà tutto chiuso con le transenne, non con i paletti, con le transenne, in modo tale che sarà veramente sicuro per tutti. Abbiamo già spostato leggermente in avanti la striscia, in modo sperimentale, di dare la precedenza di via Lione, che c'è quel poco, quel mezzo metro in avanti, aiuta già molto a svoltare a sinistra, perché prima non si vedeva assolutamente nulla. Comunque, stanno testando la viabilità.
Sono le 8:30, abbiamo superato di 20 minuti il tempo concesso per le interrogazioni, proprio per dare maggiore possibilità, però a questo punto dobbiamo interrompere la parte delle interrogazioni.
Volevo solo chiedere se era possibile, visto che deve rispondere l'assessore di via... No, sì, visto che dovrebbe rispondere su via Danna, interrogato dal consigliere Rubiolo, se posso aggiungere solo il pezzo mio, così magari l'assessore può rispondere, visto che è già stato interrogato. No, su via Danna abbiamo aspettato di poter fare questo pezzo qui per poter rispondere, mi sembra. Non lo so, chiedo, poi se non si può... per far rispondere. Interroga il sindaco e l'assessore competente riguardo la scelta di istituire un nuovo tratto di strada ciclabile in via Danna e riguardo i problemi che stavano nascendo dopo la sua apertura.
Scusate, se il consigliere Rubiolo vuole una risposta la diamo, se no lei non ha diritto di fare l'interrogazione.
Ma effettivamente, Presidente, è stato detto da lei prima che l'assessore sarebbe intervenuto in occasione dell'interrogazione del consigliere Delio, scusi Presidente, probabilmente
allora,
l'ha detta al sindaco,
la parola all'assessore.
Però è ovvio che poi le risposte sono state così dilatate nel tempo che all'interrogazione del consigliere Delio non si arriverà, e allora è ovvio che io chiedo una risposta,
allora,
l'ho anche ribadito
prima.
Abbiamo
ancora il tempo per questa risposta, okay? L'assessore Camera può rispondere.
Beh, i temi sono analoghi sulle due interrogazioni. Allora, il primo punto che l'interrogante Rubiolo poneva era se il lavoro era stato fatto bene. Non ho dubbi che siano stati fatti bene, perché sono stati controllati, verificati e gestiti dai nostri funzionari, che sono assolutamente all'altezza del lavoro svolto. Poi ho due temi, e qui metto assieme le due cose, così rispondo anche al consigliere Delio. Cioè, la scelta di istituire il nuovo tratto di pista ciclabile di via Danna è il risultato di una richiesta iniziale che è arrivata dalla consulta ecologica nel maggio 2020, che poi si è concretizzata in un progetto che è stato approvato dai componenti della seconda commissione consigliare permanente nella riunione del 15 ottobre 2020, dove si è anche discusso se fare un senso unico oppure fare un doppio senso. È stato approvato il doppio senso. Quindi la realizzazione di quello che è stato fatto è stata fatta sulla base delle direttive e del progetto che è stato presentato e approvato nella commissione consigliare. Questo per quanto riguarda la situazione che diceva il consigliere Delio. Per quanto riguarda il discorso dei parcheggi che stanno sul marciapiede, che credo sia un problema che ha sollevato, beh, lei non l'ha sollevato perché non l'ha scritto, ma invece l'ha letto sicuramente il consigliere Rubiolo. Il parcheggio in realtà è consentito nell'orario di apertura delle scuole, di entrata e uscita delle scuole, sul lato ovest di via D'Anna, esattamente dove parcheggiano. A seguito di un'ordinanza che è del 9 settembre 1998, la numero 163, protocollo 24544, e quindi quella è l'ordinanza, è vigente, quindi non è stata mai annullata. Questa è stata anche poi ripresa e motivata con una risposta ad un'interrogazione effettuata in Consiglio Comunale in data 15 maggio 2001, e qui è stato risposto però per iscritto, quindi è una risposta scritta che è stata datata come risposta il 15 maggio 2001 dall'allora assessore competente. 2001. No, c'è stata un'interrogazione nel 2001, è stata fatta una risposta scritta da parte dell'assessore competente il 15 maggio 2001. In relazione a questo problema e con riferimento a questa ordinanza e con le motivazioni per le quali questa ordinanza aveva senso che ci fosse, e che sono sostanzialmente, se vi andate a leggere la motivazione, analoghe a quelle che potrebbero essere, come dire, sollevate oggi.
Allora, intanto ringrazio per la risposta, Presidente, per aver concesso. Non è rivolto a lei perché nelle altre amministrazioni non c'era, però credo che sia a livello di quello che sta nascendo, che sono grossi problemi perché la gente deve abituarsi, poi c'è qualcuno che mette fuori i sacchi della spazzatura di un'associazione che è lì, e a parte questo io credo che sia l'ennesimo, non voglio esagerare, ma l'ennesimo atto di cose precarie, no? Cioè fatto perché l'hanno chiesto, perché è un tratto di strada che dovrebbe essere in un progetto più ampio della bicicletta in Savigliano. Chiudo qui per dire appunto che sono amministrazioni passate, però un pezzo, alla fine non c'è mai un progetto ben fatto sulla viabilità e sulle biciclette, perché comunque Savigliano è molto stretta e quindi è difficile, bisogna fare un progetto unico di viabilità per le biciclette, per le piste ciclabili. Comunque apprezzo la risposta, grazie.
Stiamo valutando l'opportunità di revocare quella delibera lì, no? E compatibilmente sempre col bilancio di mettere dei paletti, sai, quelli lì.
Il discorso della pista ciclabile si inserisce in un contesto di progetto complessivo in cui quello è un pezzo. Quindi stiamo facendo un ragionamento complessivo in cui si fa un pezzo per volta. Dopodiché, guardate, sul discorso del parcheggio, oggettivamente, se andate a leggervi quell'ordinanza e quella motivazione nella risposta dell'assessore di allora, a mio avviso, poi dopo il mio parere personale, non mi sono confrontato né in giunta né, a mio avviso ha delle ragioni, delle motivazioni che potrebbero essere le stesse di oggi, insomma, per cui quello è. L'altro discorso che c'era nella commissione, che è stato esaminato, io c'ero, ero presente, era il discorso del senso unico piuttosto che del doppio senso. I consiglieri, cioè i componenti della commissione, decisione di uno, non so se posso fare i nomi ma non li farei, comunque uno è lui, l'eccezione erano Preiato, hanno votato tutti per il doppio senso.
Ha risposto Camera, era dire che via D'Anna era il progetto su via D'Anna, fa parte del congiungimento tra le due sedi scolastiche Schiaparelli e Marconi, e quindi era parte di un progetto che era già stato iniziato in tempi non sospetti, e quindi era il proseguimento. Non solo era arrivata la sollecitazione della consulta ecologica, giustamente proprio per quello.
Consigliere Rubiolo.
Intanto ringrazio l'assessore della risposta, ma forse non è stata, come dire, interpretata bene la mia interrogazione. Cercherò di essere più preciso in una prossima occasione. Io parlavo dell'aspetto estetico, cioè noi abbiamo allargato di 30 centimetri il marciapiede preesistente e l'abbiamo fatto, tra virgolette, diventare una pista ciclabile. Però poi sui giornali sono uscite le foto delle altre piste ciclabili che abbiamo in Savigliano, dove ci sono
delle bandelle rosse che individuano la pista ciclabile, ci sono dei cartelli verticali che indicano la continuazione della pista ciclabile. Tutto questo non è stato fatto in via D'Anna. Ci si è limitati a cambiare il cordolo e allargare di 30 cm il marciapiede e disegnare una striscia gialla con due immagini di biciclette messe all'inizio piuttosto che alla fine. Il problema, secondo me, poteva essere risolto anche perché in commissione si era parlato di farla a raso strada. Qualcuno aveva sollevato qualche limite nell'ambito della sicurezza o che qualche macchina l'avrebbe potuta invadere, ma si poteva tranquillamente fare a raso strada e magari con i soldi avanzati dei cordoli dare una aggiustatina al marciapiede di fronte. Il marciapiede di fronte è pedonale, oltre ad essere occupato dalle macchine, è tutto scassato, rotto, pieno di buchi, in pendenza. Cioè, io mi immagino una carrozzella, signori. Provate a percorrerlo quel marciapiede, anche quando le macchine non sono parcheggiate. Chiedo scusa, Presidente.
Chiudiamo qui la parte delle interrogazioni. Invito i oppure a presentarla per il prossimo consiglio. Comunicate.
A me va bene la risposta scritta, poi.
Io la ripresenterò nel prossimo consiglio perché ritengo che sia un argomento di fondamentale importanza di cui discutere e dare visibilità pubblica.
Non la vuoi la risposta, no?
No, per il momento non mi interessa la risposta pubblica perché questa delibera riguardante la circolazione degli autoveicoli, signor Sindaco, interessa tutta la città e i cittadini.
Al prossimo consiglio, il consigliere Delio invece accetta la risposta scritta.
Le faccio lunedì perché non ho tempo adesso.